pace.
Prega per noi.
Eccoci, allora, ben ritrovati. Qualche piccola indicazione. Oggi faremo in questo modo, perché lo dicevo anche un po' a Padre Armando, questa situazione a volte sono sfuggente per il fatto che terminate del Scialamessa, dopo così, e veramente non riesco ad organizzarmi nemmeno per un attimo di dialogo tra di noi, per qualche cosa così. Allora, noi facciamo in questo modo: alle 6 valutiamo, insomma, se qualche cosa, vediamo un po' come il discorso, come lo stiamo portando avanti, ci fermiamo, dopodiché proveremo a discutere tra di noi, a vedere tra di noi se ci sono state, ecco, delle risonanze, se ci sono state delle informazioni, delle cose, perché credo che sia anche importante che ci sia una parte di risonanza. Io soprattutto negli ultimi 2-3 incontri ho molto trascurato la parte della risonanza. Credo che sia la parte fondamentale di questo corso, perché poi se non abbiamo il riscontro di quello, ecco, l'eco di quello che in effetti queste parole provocano in noi, e quindi il suono che si espande verso l'esterno, ha poco senso, insomma, fare quello che faccio. Per cui credo che ci sia bisogno proprio di questa risonanza, ci sia bisogno proprio di questa condivisione, insomma. Quindi prevederemo un periodo di condivisione, in modo tale che si possano dire alcune cose. Penultimo incontro, la proposta indecente che vi faccio, come al solito, è quella di il prossimo incontro, che sarà il
28 maggio.
Il 28 maggio lo faremo, l'incontro, ovviamente faremo quello che dobbiamo fare, però poi dopo un momento di condivisione, di convivialità lo dobbiamo avere, insomma. Quindi qui
organizziamo
l'anno scorso, ma anche qui all'interno della casa, voglio dire, c'è questa opportunità di poter stare un momento insieme, un momento, insomma, con i propri cari, con le proprie famiglie, se vorranno, il vostro harem, i vostri figli, i vostri nipoti, non so, quelli che se vorranno farlo, quello tranquillamente che desidereranno farlo. È un momento, anche io credo che sia importante poter completare questo corso come anche un momento di, non soltanto di condivisione della parola, ma anche di convivialità, insomma, ecco, avere questa. Io ve lo lancio così come proposta, poi avrete modo un attimo di rifletterci, di parlarne un attimo, di valutare un attimo anche con Padre Armando su tutto questo e capire se è opportuno fermarci qui, spostarci, insomma, ecco, però un momento, uno stare insieme un attimo con voi, oltre agli aspetti tipicamente ufficiali, diciamo così, ecco, mi farebbe lo vorrei dire, ecco, a livello personale. Poi ognuno di voi ha i suoi impegni, ha i propri impegni, a quello che è, se potrà, non potrà, non lo so, insomma, quindi valutate questa opportunità. Io ve la lancio così come ipotesi, insomma, conclusiva di un percorso che abbiamo fatto. Va bene, siamo scesi finalmente da questo esodo, siamo venuti giù, abbiamo visto, abbiamo capito, abbiamo percepito qualche cosa, probabilmente ci ha lasciato qualcosa, anche l'incontro successivo, quando abbiamo parlato di Isaia, abbiamo affrontato il discorso di Isaia, insomma, un po' questa parte iniziale di Isaia. Questi due ultimi incontri li vorrei dedicare un po' ad un aspetto più neotestamentario, meno vetero testamentario, anche se la misericordia di Dio, abbiamo visto che si estende già nell'Antico Testamento, passa attraverso le maglie umane e poi sfocia in quello che è l'atto conclusivo, appunto, del Cristo morto e risorto. E allora, più volte abbiamo richiamato questo concetto della misericordia, no? Proviamo adesso a vedere questa misericordia in un contesto un pochettino più recente, più neotestamentario rispetto a quella condizione veterotestamentaria che abbiamo visto negli incontri precedenti. E allora, ecco, in questo contesto neotestamentale, anche se le origini, vi ricordate, della Noè, tutto quello che abbiamo visto, da cui deriva, da dove deriva, dal mondo ebraico, adesso però lo proviamo a percepire in una lingua molto più vicina alla nostra, quindi il latino. Ecco, siamo quindi in un contesto già diverso, un contesto storico successivo, e il latino, vediamo che questa parola è costituita, come già tutti voi sapete, è una parola composta, no? Questa parola misericordia, il verbo miserere, miseria, e poi questo sostantivo che è cardia, no? Cardia, che è che è il cuore, no? Il cuore. Quindi sarebbe miseria, cuore. Ecco, sono praticamente queste due parole composte. E allora che cosa, come lettura conclusiva neotestamentale, alla fine io di questa misericordia, che cosa avrò percepito? Come la potrò definire questa misericordia? Beh, la definirei come il prendersi a cura la miseria. Ma quella cura, però, io più che cura direi prendersi a cuore, perché c'è un discorso di cuore, è prendersi a, mi prendo cura, scusate, mi prendo a cuore la miseria. La miseria, quale miseria? Beh, la nostra miseria, la miseria umana. Ecco, allora, mi prendo a cuore. Allora, se poi vado ad analizzare, adesso io faccio una visione sommaria, diciamo, del neotestamentario, poi eventualmente ci caleremo un po' sotto degli aspetti un pochino più specifici, insomma. Ma da questa lettura sommaria, se io allora provo a tirare le fila, no? A tirare le somme di questa misericordia, che cosa posso notare? Che la misericordia è, vabbè, noi abbiamo visto che la misericordia nell'Antico Testamento non è un qualche cosa a livello mentale, ma un qualche cosa a livello pratico. A livello pratico. Beh, anche qui, in questo Nuovo Testamento, la misericordia continua ad essere qualcosa di pratico, ma ecco, in modo particolare posso essere ancora più preciso. Cioè, vale a dire che la misericordia è un atteggiamento. Atteggiamento. È un modo di essere. Un modo di essere, no? Un modo di essere. E quindi chiama anche in discussione un fare. Ed è un modo di essere che dove si vede, io utilizzo spesso la parola percepire, no? Ma proprio un vedere, no? Dove si vede la condizione di bisogno. Cioè praticamente diventa un tipo uno specchietto, non retrovisore, dove io attraverso lo specchietto retrovisore vedo, no? Ecco, io vedo praticamente attraverso la misericordia quella condizione di bisogno altrui, vedo la situazione, diciamo, di debolezza dell'altro. Quante volte, no, in questi anni che ci siamo visti, vi ho parlato sempre che il nostro essere, il nostro modo di essere, è quel modo che ci deve portare ad aprire, no? Con tutti i rischi possibili e immaginabili, perché voi pensate quanto possiamo essere autentici. Essere autentici vuol dire liberarmi di tutte quelle maschere che io possiedo, quelle maschere che sono la condizione sine qua non per vivere in una condizione sociale, perché tutto sommato io se mi presento privo di scudi, mi fanno fuori, cioè ci vuole poco, ci vuole un attimo per approfittarne. Questi praticamente stanno lì, stanno proprio ad aspettare che tu ti tolga le maschere, che tu ti tolga la corazza per infilzarti. È proprio questo. Allora, morso tua vita mea, quindi su questo praticamente si fa. Ecco, la nostra autenticità sta proprio in questo, sta nel liberarci da tutte queste maschere, no? E far apparire la nostra debolezza. Allora la miseria è quell'atteggiamento che io assumo e che mi permette di vedere la tua debolezza, ma lo permette di vedere semplicemente perché tu hai fatto questo lavoro, no? Di apertura, e io quell'apertura la riesco a percepire, la riesco a vedere e vedo la tua condizione di bisogno, la tua situazione di povertà, quella povertà intesa sotto un aspetto antropologico, insomma, ecco, quindi questa nostra condizione di miseria. E allora, scusate, qual è l'atteggiamento, soprattutto per voi donne scatta questo meccanismo, per noi maschietti è un pochettino più difficile, ma nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un qualche cosa di indifeso, che cosa naturalmente, qual è il vostro istinto? Anche noi lo abbiamo, però non così, così spiccato come nelle donne. Qual è il cosiddetto istinto materno, no? Quell'istinto materno. La prima cosa che ti viene naturale è dare protezione. Perché dai protezione? Proprio perché ho capito, ho percepito che è una situazione, quella persona che si trova di fronte è una situazione è indifeso. È privo di difese, per cui io mi pongo a scudo, lo proteggo, no? Ecco allora che cosa ci fa, cosa fa fare questa miseria. La miseria ci mette, ci fa essere scudo di coloro che in effetti hanno fatto questo atteggiamento di apertura, si sono aperti e ti hanno permesso di vedere la loro debolezza, la loro povertà. Capite che questa è grazia, eh? Perché voglio dire, con tutto lo sforzo umano che io possa fare, ma percepirlo tutto questo non è facile, non è facile, perché stiamo parlando delle plurali povertà, non quella povertà tipicamente economica, non è quello, ma quella debolezza, quello stato di finitudine che mi caratterizza, di cui io sono costituito. Quindi ecco allora, questa misericordia mi mette nella condizione di prendermi cura di quella persona che in effetti ha dimostrato tutta la sua debolezza, tutta la sua povertà, e in quel prendermi cura io lo prendo a cuore. Chiaro? Quindi un prendersi cura come prenderlo a cuore. E allora, come vedete, io fino ad ora ho utilizzato dei termini un po' precisi. Ho utilizzato il vedere, io vedo, percepisco, vedo la debolezza dell'altro. Poi ho utilizzato anche la seconda espressione, qual è stata?
Faccio bene.
Quella?
Mi faccio carico.
Io continuo perché in effetti non è tanto faccio carico, ma è quella prendermi a cuore, quindi la vista, vedo, mi prendo a cuore, per essere, poi dico, perché io voglio fare che cosa? Voglio essere scudo, quindi voglio e quindi sto, che cosa sto? Sto?
Agendo.
Sto agendo, sto facendo. Allora guardate, vista, vedo, cuore, proveremo poi a capire questo cuore, e poi quell'agire. E qual è la cosa, quale di non è proprio un senso, ma perché in maniera molto più ampia del senso si potrebbe dire, ma quali sono quelle cose umane che mi mettono nella condizione di fare?
Bravo,
le mani, no? Quindi vista, cuore e mani. Ecco che cosa è la misericordia. E allora, vista, gli occhi. Con gli occhi io vedo, mi accorgo del bisogno dell'altro. Quindi io riesco a percepire attraverso gli occhi, attraverso questa vista, la situazione di bisogno, la situazione di difficoltà che io individuo nell'altro. Primo elemento, cuore. Cuore, abbiamo detto?
Percepire.
Percepire vuol dire, ecco, percepire e vedere. Poi, cuore, che si fa?
Sentire.
Quel prendere, però già la parola prendere, vedi? Prendere vuol dire che stai?
Già in azione.
Già un'azione, quel prendere. Invece cuore è?
Creare una specie di empatia.
Cuore è proprio... Hai toccato qualcosa dentro... Non so,
c'è come... bravo, sì, ecco, è un po' così, ci stiamo. C'è un
assimilare è troppo difficile.
Non direi tanto sì, no, che non direi sì, però io utilizzerei un altro termine.
Ma io direi Aichera la Don Milani, però.
Sì. No, io utilizzerei il termine, per esempio, compassione. È un patire insieme, per cui i tuoi sentimenti diventano i miei sentimenti, la tua sofferenza diventa in questo caso la mia sofferenza. Quindi io ti vedo soffrire, soffro con te e poi agisco, ecco le mani, e poi agisco. E allora agisco vuol dire che faccio qualcosa per risolvere quella situazione di sofferenza che tu hai. allora qui uso il termine sbagliato e poi voi mi correggerete, per capire il tipo di sofferenza che tu hai. Che tu hai. Per capire il tipo di sofferenza che tu hai. Il termine errato è capire.
Perché se tu l'hai visto, l'hai capito. Quindi non c'era bisogno di capire di nuovo.
Appunto.
Già l'hai capito.
Per comprendere, no? Per comprendere praticamente, ecco il motivo per cui che cosa mi fa la misericordia. La misericordia mi fa suonare sulla stessa tua linea d'onda, semplicemente perché, ecco, io lo vedo, percepisco quel dolore, compatisco, quindi è un patire insieme, dopodiché faccio perché io ti ho di fronte a situazioni anche insomma, molto spesso, no? Qualcuno ci viene a chiedere dei consigli, ci chiede delle cose perché ci troviamo in una situazione di difficoltà, allora senti, scusa, io mi vengo a confidare un attimo, no? Non dite mai ti capisco.
Perché
non ha bisogno mica di essere capito, ha bisogno di essere compresa. Io prendo il tuo disagio e lo faccio mio. Comprendo. È un po' quello il discorso che io, se vi ricordate, vi feci un po' con il perdono, no? Il perdono è l'inverso. Il perdono è ti prendo io ti libero. Cioè, tu hai ucciso mio figlio, mi chiedi perdono. Quello che tu mi stai chiedendo non è che mi risana quella condizione, perché mio figlio tu me l'hai ucciso. Non me la risana quella condizione. Io l'ho perso mio figlio. Ma che cosa faccio? Assimilo, comprendo, prendo su di me tutto il disagio che tu in questo momento stai provando, quindi me lo assumo io e ti libero da quel disagio. Ma prima di tutto perché tu non ne hai la capacità di poterlo fare, perché altrimenti non avresti ucciso mio figlio, e quindi non avendolo questa capacità, ma proprio perché io ti vado a liberare di un qualche cosa che ti assilla e che tu non sei capace di portare. Allora me ne faccio carico io e ti libero praticamente da questa condizione. Ecco allora il perdonarti. Ti perdono. Alla croce, no? Padre, perdona loro perché... Allora, padre, ascolta, io sto qui sopra, questi mi ci hanno messo, allora sono io che li libero da queste azioni che loro stanno commettendo. Prima perché non lo capiscono, altrimenti non l'avrebbero fatto. E secondo perché io devo dare dignità a quelle persone che comunque in quello che stanno facendo stanno sbagliando. E quindi io ti vado ancora di più a rivalutare come persona, perdonandoti. Allora ecco, padre, fai questo, ti chiedo di fare questo, quindi di liberarle da quella condizione, perché non sono capaci di sopportare. Allora quando lo stesso Gesù che dice il mio giogo è lieve e soave, perché lo diremo tra qualche istante, perché c'è qualcuno che forse se io porto un carico non me ne accorgo nemmeno di portarlo, perché c'è qualcuno che cammina con me e sta con la mano così e che mi sostiene. Ecco, questa è la misericordia. Ecco la misericordia. Ecco come ci muoviamo nell'ambito di questa misericordia. Nel momento in cui io percepisco e quindi vedo, ritorno allora al primo elemento del vedere, io vedo nell'altro una situazione di difficoltà, vedo nell'altro una situazione di sofferenza, ho due possibilità. O faccio finta di nulla, o intervengo. Ci sono tante possibilità, no? Di fronte alla situazione, una persona che si trova in una condizione di bisogno immediato, mi distrago facendo finta, faccio prendere il telefonino, faccio finta di chiamare, per cui ignoro quella situazione, oppure lascio quello che sto facendo e mi precipito. Le due condizioni. Non ce ne sono altre. La prima non è che io debba molto decidere, cioè ho preso una decisione. In questo momento io, anche se i miei occhi mi hanno fatto percepire questa situazione di bisogno, io non sono disposto semplicemente a fare quello, a quel secondo atto, no? Dal cuore a comprenderti, quindi a compatire con te, e non sono disposto nemmeno a darti una mano. E quindi semplicemente ho visto e sono andato oltre. Laddove invece io decida di fermarmi, allora qui entrano in gioco altre situazioni. Quel fermarmi significa interessarmi, quindi mi interesso di te, inter-esse. È una essenza in comunicazione in quel caso, che io, per cui mi chino, mi abbasso, ti chiedo, ti domando, che è successo, cosa vuoi che io, cosa posso fare per te, cosa posso fare per te. E dopodiché, c'è o non c'è una richiesta, io provo a fare qualcosa per te. Bene, questo è l'atteggiamento misericordioso. Questo è la misericordia. E proveremo anche più avanti a non confondere gli atteggiamenti misericordiosi con quello che praticamente faccio esempio, l'aiuto che io posso dare, il sostegno che io posso dare alle persone semplicemente per una questione di solidarietà. C'è una persona che sta lì per strada, io prendo un euro e gliela do. Mi sento sollevato perché ho fatto un'opera buona. Sì, certo, hai fatto sicuramente un'opera buona, ma sicuramente l'opera che hai fatto non è un'opera misericordiosa. No, misericordia è ben altro. Allora, quando fungi da scudo lì? Allora, il prenderti carico praticamente quando c'è? Non c'è. Se non praticamente quello di dire, ecco, ti capisco, mi dispiace, ti dispiace, però tu stai lì, io sto qua, ma non è questo. Ripeto, quelle saranno azioni che sicuramente fanno bene alla nostra coscienza, perché tutto sommato mi sento pagato per il fatto che io abbia dato un euro a quella persona che sta lì in una situazione di bisogno. Sì, gliel'hai dato, ma non sei entrato in relazione con quella persona. Ed è questo l'atteggiamento della misericordia, no? Io assumo l'atteggiamento misericordioso nel momento in cui, cioè non è buonismo, capite? La misericordia non ha nulla a che vedere con quando, ma lui è buono, per questo gli ha dato, lo fa con tutti, ogni qualvolta vede una persona così, è così buono che dà tutto, vabbè, sarà buono, ma no, l'atteggiamento misericordioso è ben altro. È un entrare in relazione con le persone, è appunto, no, il comprendere, no? Farmi carico praticamente di quelle sue difficoltà e fare, non stare lì ad ascoltare, perché avrai anche ascoltato, avrai anche capito, no? A livello mentale, psicologico, quello che sono le sue difficoltà, però adesso sei chiamato a fare. Non sei chiamato a dare quella moneta, ma sei chiamato a fare, lo devi aiutare, perché hai compreso la sua difficoltà. L'hai compresa quella difficoltà. E allora, bisogna praticamente, vedremo questi atteggiamenti di misericordia, quali saranno, come sono e come si differenziano un po' da quegli atteggiamenti invece che noi potremmo assumere semplicemente per di solidarietà, chiamiamoli così, di solidarietà. Allora, nella lingua ebraica abbiamo due termini. Allora, vi ho detto quindi che innanzitutto è il vedere e poi il supportare, il farsi carico, no? Ecco, questo farsi carico, questo supportare nella lingua ebraica ha due termini, si possono utilizzare due termini. Il primo è Nassa, quindi io trovo spesso questo termine Nassa che significa proprio, ecco, sollevare, no? Supportare, pensate ad un qualche cosa che tu alzi, alzi, sollevare, supportare, insomma, ha a che vedere con questa familiarità di questi verbi. Quindi il primo è supportare, il secondo è sabal, quindi Nassa e sabal. E Sabal invece significa non tanto sollevare, ma quando prendere e poggiarlo sulle spalle, questa palla si chiama farsi carico, ecco, no? Quindi caricarsi, caricarsi, portare sulle spalle, ecco, questo è l'atteggiamento proprio, è fisica questa cosa, Sabal è un qualcosa di fisico, e tu prendi e ti carichi sulle spalle. Ora, il primo Nassà ha quasi sempre nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento, ha quasi sempre come soggetto Dio. Quindi che significa questo? Che se Dio è il soggetto, quindi vuol dire che Dio
solleva.
Ti solleva, Dio ti alza, Dio ti tira su, Dio ti tira su. Ecco. Il secondo invece è quasi sempre come soggetto l'uomo. Per cui è l'uomo che si fa carico, è l'uomo che porta sulle spalle. Pensate ancora una volta, lo avevo prima appena richiamato come idea, al Samaritano. Gerico, stanno scendendo, dopodiché uno di quelli che passa, mentre l'altro invece si ferma e che cosa fa? Lo carica, no? Lo prende da terra, ecco, Sabato, lo prende da terra, solo che lì utilizza l'asino, ma... è un caricarsi, no? È un prendersi cura, perché lo porta poi lì, no? E gli dice: guarda, dategli tutte le cure di cui poi ha bisogno, io ritornerò. Ecco, capite? E c'è proprio questa compartecipazione alla situazione di disagio o di sofferenza che in quel momento il poveretto lì stava vivendo. Ecco, allora è il Sabal, no? Il prendersi cura. Molto spesso noi in italiano invece questa accezione la utilizziamo, questa espressione, no? Su farsi carico sulle spalle la intendiamo in senso negativo, a volte anche dispregiativo, è quasi parassitario, no? Sei un parassita perché io ti porto sul groppone, no? ti porto quindi nella lingua italiana quasi sempre a questa eccezione, noi abbiamo questa difficoltà. Però ecco, in ebraico sta ad indicare proprio il farsi carico, il fare una cosa del genere. Ora, la tradizione della Chiesa, vediamo adesso che cosa fa questa tradizione della Chiesa. La tradizione della Chiesa presenta praticamente due elenchi di opere di misericordia, e suddivide praticamente questi due elenchi sulla base, li chiama anche in modo diverso, no? Sulla base di cosiddette opere di misericordia corporali e opere di misericordia spirituali. Non so oggi che cosa proveremo a vedere di queste opere di misericordia corporali, mi soffermerò più che altro sull'aspetto spirituale, proverò a farmi... che è successo?
No, credo. Andiamo all'ordine.
Opere di misericordia corporale, opere di misericordia spirituali. Le opere di misericordia corporali hanno una fonte evangelica. Sì, è uno scone molto biblico. Sì, forse ci dà ancora un po'. Allora dicevo che queste opere di misericordia corporali hanno un fondamento evangelico, quindi dal Vangelo. E adesso le andiamo un attimo a vedere. Dal Vangelo dove? Dal Vangelo, ma dove le possiamo ottenere? Da dove vengono fuori? Da dove le tirano fuori? Da tutti i Vangeli. Dalle belle vedi, no. Ma da dove vengono fuori? Vengono fuori da.
L'esperienza.
No, c'è proprio un brano biblico. C'è proprio un brano evangelico.
Quando ti abbiamo visto affamato.
Bravo, Matteo, adesso lo andiamo a prendere, lo andiamo a vedere un attimo. Il nostro amico Matteo, lo andiamo a prendere, ci troviamo al verso 31, quindi Matteo 31, 46. Lo andiamo al capitolo 25. Andiamo a vedere, ecco, da lì si traggono praticamente queste opere corporali. Matteo 25-31, capitolo 25, verso 31-46.
Capitolo
25, siamo verso la fine del Vangelo.
Sì.
25 verso 31, dal 31 al 46.
Anzi,
l'inizio finale. Sì. Che ci presta la voce costantemente. Leggiamo con attenzione. Provate a leggerla non solo con gli occhi ma anche con la mente, cortesemente, così riuscite un attimo a percepire qualche cosa. Ascoltiamo?
Possiamo leggere? Allora?
Sì, sì, allora, presta la voce.
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Parabola del figo. Dal figo poi imparate la parabola.
Ma stiamo leggendo,
aspetta. Ah, non è 25.
No, 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 25.
No, stavo sul 24.
La pagina dopo.
Sì.
No. Ecco qua, qui.
Ecco, 25.
A posto, questo è il giudizio finale.
Sì. Scusate.
Giudizio. Quando il figo.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, e ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E fino al 46?
Fino sì, al 46. 46.
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi a supplizio eterno e i giusti alla vita eterna.
Sì, stavo cercando di ascoltare. Di questa traduzione mi soffermo soltanto su: ogni volta che voi avete fatto a fratelli
più piccoli.
Avete tutto più piccoli, minimi.
Più piccoli.
Più minimi. Più piccoli. Minimi. Minimi. Non sono i fratelli più piccoli, ma ogni volta che voi avete fatto queste cose
a uno solo di questi.
A uno solo di questi più piccoli.
A uno solo di questi.
Miei.
No, no, a uno solo di questi.
Più piccoli.
Più piccoli.
A uno solo di questi.
Minimi.
Minimi.
Miei.
non dei fratelli, nella traduzione così. Minimi.
Ci faccia capire.
Minimi, adesso poi vediamo.
Mancanti qualche cosa.
Minimi. Bisogno,
non, è, non so, no, ogni volta che l'avete fatto ai miei fratelli più piccoli, non è miei fratelli più piccoli, perché qui non si parla di fratellanza, ma ogni volta che voi non l'avete fatto ai minimi, quindi
agli ultimi,
ai poveri proprio,
che hanno insignificanti, le possibilità.
Bravi, però fratelli?
No, non ho detto che siano fratelli.
Chiunque.
Minimi. Non fratelli più piccoli, perché altrimenti qui fratelli più piccoli, allora forse un po' i bambini possiamo pensare, no, proprio minimi, stiamo parlando di minimi, non stiamo parlando di fratellanza, tutti.
Fratellanza è dietro.
Minimi. Ora, cerchiamo un attimo di capire che cosa abbiamo letto e che cosa... Allora, c'è stata una specie di filastrocca che voi avete un po' sentito prima di entrare un po' nello specifico, almeno da questa forma di lettura superficiale che facciamo, no? Per il primo approccio a questa lettura, in questo primo approccio superficiale, quello che abbiamo sentito una ridondanza, c'è questa una risonanza proprio costante di un qualche cosa. Che cos'è che c'è una ripetitività di che cosa?
Tutte queste opere.
C'era così bisogno ogni volta che tu mi dici che ogni volta che non abbiamo da mangiare, da da bere, per quante volte ce l'ha riveduto?
Due in positivo, due in negativo.
Però in totale quattro volte, cioè in 9 versi lì, insomma, 4 volte. Era così fondamentale questo fatto che. Perché probabilmente lui mi sta dicendo che questa è una cosa molto importante, molto molto importante. Per cui ecco, vuol dire che forse stiamo prendendo spunto da un Vangelo di Matteo, un qualcosa di estremamente, non manco molto, estremamente importante, ma l'abbiamo percepito questo. E quindi, quali sono queste opere? Me lo dite cortesemente. Non mi sono sfuggite. Leggiamo, non ci offendiamo se lo leggiamo.
Lo ripeto così poco.
Appunto, quindi ripetiamo pure noi, quindi di modo tale.
Mi avete dato da mangiare.
Scusate, le contiamo come bambini?
Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete accolto, mi avete vestito, mi avete visitato, siete venuti a trovarmi. Non so se.
Oh. Manca uno.
Si è dimenticato qualcosa, Gesù per strada.
È l'ultimo, quella dai, non so dove. Che è quella che manca. L'elenco, dal da mangiare gli affamati, dal da bere gli assetati.
Ne trovo 8, aspettate perché ne trovo 8 lei. Vediamo.
Fame. Sete,
sì.
Straniero,
sì.
Nudo,
sì.
Malato,
sì.
Carcere,
sì.
E
basta.
7, no.
Poi c'è un punto.
E
si vedono sempre queste, insomma. La tradizione della Chiesa però invece ci parla di
7.
Ma Gesù però ce ne dice 6.
E
ce le ricordiamo più bene di sì.
Perché probabilmente non l'abbiamo mai contate, no? Quando pure adesso non voglio mettervi in difficoltà, perché adesso se vi chiedo pure quante sono le beatitudini, non vi dico quali sono, perché andiamo per
10.
E voi calcolate che i cristiani si caratterizzano non per. Se vi dico quanti sono i comandamenti, voi li sapete.
10,
che bello questo. Chi seppellire i morti, cioè.
E adesso
delle 7.
Non qui c'è
non c'è Gesù, ma Gesù probabilmente non l'ha detto. Poi un attimo solo, però vi dico. Allora, guardate, noi abbiamo, sto cercando di trovare il modo che sia meno offensivo per le vostre sensibilità. Abbiamo praticamente i comandamenti, li conosciamo a memoria, tanto è vero che ne sappiamo 10 e sappiamo anche che quando ci andiamo a confessare la prima cosa che noi dobbiamo prendere in considerazione sono i 10 comandamenti. Ma ci dimentichiamo che praticamente, ma di questo io però già ve ne avevo parlato qualche tempo fa, Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5. No, perché altrimenti voi dite che questa è parola di Nicola, siccome non è, non è solo parola di Nicola.
No,
allora, come inizia?
Beati i poveri.
No, no, come inizia?
Vedendo le folle?
Sì.
Gesù salì su
di loro.
Oh, fermiamoci. Rileggiamo. No, però qua devono partire gli input, però
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte.
Dominò
le folle per tutto. Si fa vedere lui.
Devono partire gli input, ma l'input è forte qui. Scusate.
Insomma, lui per parlare alle persone devi stare un posto sopraelevato, insomma, devi stare.
Altrimenti tu non lo vedi.
Non ti ascolta nessuno. Almeno qui. Cioè questa è la cosa, la condizione, diciamo, molto scelta. Però
dagli insegnanti non è questo. Sacerdoti che
prendono
tutti su.
Il
famoso pulpito.
Non mi trovo cane.
Però non so se non è questo. Però mi sono sentito.
Ma a volte di solito non rappresenta quello di Dio.
E cioè, vai. Scusate, i comandamenti su che cosa vengono dati?
Sul monte.
Sul monte Sinai, sì, no? Allora, ma voi adesso mi dovete trovare al tempo di Gesù un monte che sia alto. Ma il monte più alto è il Monte Rozzo che avete qui scuro, insomma, no? E quello è il monte più alto che sta in Palestina, no? Ma adesso, sto monte più alto, dove sta? Non c'è. Allora, come, qui c'è una le proporzioni, no? Come Mosè sale sul monte e sul monte riceverà i 10 comandamenti che poi porterà e li deve portare, così Gesù salendo sul monte dà
le nuove leggi.
Le nuove leggi, ma scusate, non apparteniamo al mondo dell'Antico Testamento. Non apparteneva al Nuovo Testamento, per cui Gesù ha dato le leggi, e le leggi che Gesù ha dato sono le beatitudini. Il problema è che se io vi dico quanti sono i comandamenti e quali sono, due o tre li possiamo anche dire, ce li ricordiamo, ma se vi dico quali sono le beatitudini, probabilmente facciamo difficoltà a dirne una.
Beh, no,
no,
ah,
no,
no,
ce
li
ricordiamo. Infine non le diciamo,
come i comandamenti,
no,
diciamo,
no,
come i comandamenti. Diciamo, sì. Però vedete che cioè, quanto portiamo, no, dietro qui al gruppone, nel nostro sacco qui dell'esperienza, quanto di antico portiamo ancora. E quando non riusciamo a tenere accanto a noi il nuovo, la novità di Gesù, una novità che sconvolge tutto, sconvolge, ci sconvolge l'esistenza. Gesù non ti dice che quelli non li devi considerare, ma Gesù ti dice che devi vivere questi. Attenzione, non considerare, ma vivere. Ecco le beatitudini, queste sono quelle che noi dobbiamo vivere. Ma come facciamo a vivere quelle beatitudini nel momento in cui abbiamo difficoltà pure a saperle e a farle? Ritorno allora su quello che ci stavamo raccontando di voi prima. Gesù ne dice 6, no? Di queste, abbiamo detto vestiti, non vestiti, stranieri, non stranieri, insomma, 6. Manca la settima, per seppellire i morti. Ma la Chiesa praticamente aggiunge questa prendendo da, questo lo sapete, perché questo non l'abbiamo fatto molto tempo fa, prendendo da, quando soprattutto voi,
da Tobia.
Brave, prendendo appunto da Tobia. Ed è una pratica molto interessante questo, forse qualche cosa la diremo man mano che andiamo avanti. Però ecco, aggiunge praticamente questa pratica, la pratica di seppellire i morti, e la inserisce all'interno delle opere. Questo è quello che fa la Chiesa, La Chiesa praticamente inserisce questa, ma non perché l'abbia detto Gesù, semplicemente come magistra, la Chiesa, e quindi fa questo, ritiene opportuno inserire all'interno, completare praticamente quelle opere che Gesù ha evidenziato, aggiungendoci anche l'opera di Tobia, prendendo appunto dal capitolo 2 del libro di Tobia. Ora, cominciamo ad entrare un pochettino nel testo, vediamo qui che cosa succede con questo testo. Beh, ci troviamo già il titoletto lì in rosso, il tipografo ce l'ha messo lì, ci ha detto che siamo in un contesto di giudizio. Di giudizio praticamente universale, dove praticamente c'è un giudice, uno che si è seduto, no? Chi è che si siede? Generalmente. Sì, no.
Il capo del
quindi chi? No, generalmente chi è che proclama le cose stando seduti?
Okay. Ma il giudice,
il re, per cui abbiamo qui un re giudice, siamo di fronte praticamente ad un re giudice che si trova dove? Che dove si trova questo re giudice?
Nella gloria.
Ma
che... sta nel suo trono, sul suo trono, sul suo castello, con tutti i suoi.
Sì, sì, e chi c'è lì?
Tutti gli angeli, quindi sono i suoi difensori.
Gli angeli e poi chi altro c'è?
Tutti i popoli della terra.
Allora cominciate a tremare.
Anche tutte le genti.
Perché ci sono le genti.
Tutti.
Ma chi significa tutti? Fatemi capire, tutti che significa?
Tutti i religiosi.
Non solo i
ecco, bravi, molto bene. Cominciamo a pensare a questa cosa. Quindi ci siamo tutti, non ci sono i cattolici.
Tutti,
non ci sono soltanto i cristiani, non ci sono gli ortodossi, i nostri fratelli ortodossi, non ci sono nemmeno i luterani, c'è Bin Laden, c'è Saddam Hussein, c'è Gheddafi, c'è Hitler, tutti.
Isis.
Tutti, mi dispiace per voi, purtroppo è così, ha deciso così, io non ci ho deciso, non sono io che l'ha deciso, ma tutti i popoli della terra. E dopodiché a questo punto tutti i popoli della terra, che cosa fa questo? Sto re giudice che fa, tutti i popoli della terra che fa?
Inizia a separare.
Bravo, che fa?
Inizia a dividere, separare.
Comincia a separare. Chi a destra? E chi a destra? Ok. Chi a destra e chi a sinistra?
Io non capisco. No. C'ha davanti lui due genti e poi divide le pecore e le capre. Cioè, adesso se c'ha genti, perché divide le pecore e le capre?
Lui utilizza una metafora del pastore.
Però dice, ci sento le genti. E poi divide le pecore e le capre.
Cioè, come si dividono le pecore?
Come se considerassero. È una cosa mia.
Non come se perché li sta considerando. Perché lui semplicemente prende spunto da una cosa che il popolo capisce. E quando il popolo sa una cosa, che quando il pastore torna dove è pascolato, perché loro sono pastori, lo sanno, la prima cosa che fanno, li portano quindi a pascolare tutti insieme, e poi quando divide le pecore dai capri. Questo è quello che fa il pastore ebreo. Certo. Dopodiché dice, avete visto come fa il pastore? Lo sapete quello che fa il pastore ebreo? Così quello che sta seduto lì sopra, questa gente praticamente li divide chi a destra e chi a sinistra. Domanda, chi di voi si sente di fare il primo ad andare a destra e a sinistra? Allora, mettetevi una parte a destra e una parte a sinistra. Chi di noi?
Ma è lui che li divide.
Decide. Allora, metti il caso che sia tu a decidere praticamente.
Chi va a destra e chi va a sinistra?
A destra e chi va a sinistra. Che fai?
Ognuno di noi si giudica di un buon obiettivo.
Allora immaginate che siamo tutti qui, no? E io adesso vi dico, scusate, mettetemi una parte a destra e una parte a sinistra, no?
Chi va con le pecore e chi va con i capri?
Lasciate le pecore lì. Adesso lasciate tutto, cioè noi stiamo tutti qui ammucchiati al centro, dopodiché io dico, guardate, per una migliore disposizione per il momento mettetevi una a destra e mettetevi qualcuno a sinistra.
Sì, noi...
Chi inizia? Senza nessuno, chi inizia a mettersi a destra e a sinistra? Certo. Davanti ad un giudice, re, chi comincia? Io il primo non lo sarò mai. Poi se voi siete più coraggiosi di me, forse lo farete.
E perché? Aspetta,
perché è un giudice, pensi già che ci sia una finalità.
Scusate,
dice un po' a destra, un po' a sinistra, dice che cosa c'è?
Però io devo sapere che cosa c'è a destra e che cosa c'è a sinistra.
No, è battuto dalla destra, quindi tu sospetti, siccome è un giudice.
Perché poi te lo dice alla fine,
Secondo le opere, forse.
Allora cominciamo a pensare un po'.
Scusa, può dire una cosa, magari non ci
pensi. Sì, sì.
Io so. Diverse volte ad Auschwitz e i sopravvissuti raccontano che scendendo dal treno li mettevano così, poi come stai dicendo tu, che non decidevano loro di andarci perché sapevano che se andavi magari in un posto poteva essere la morte e l'altro poteva essere la vita. Allora se facciamo giudicare allora, bravo, aspetta che mi dici tu, perché se io mi muovo sei morto già.
Bravo.
Ecco, io dico questa cosa, forse dovrebbe essere molto vicino.
Sì, sì.
Ce lo dicono proprio loro, dice. Non mi muovevo, però se diceva, vuoi da destra? Dico, meglio da sinistra,
ma che se non sa. Almeno il suicidio non
lo scelgo io, ma lo dice lui.
Devono dire
già. Sì, era proprio così.
Chi s'azzarda a muoversi?
Ma non lo faceva niente, perché è già morto in anticipo.
Bravo, è proprio, no.
Ecco, se
no, perfetto. E chi s'azzarda? Nicola. Nicola, dove devo andare? Di qua o di là? Dimmi tu, perché io qui come muovo, non lo so come mi sto muovendo. Dimmi tu dove vuoi che vada, chi fa il primo passo? Eventualmente io spererò di non essere il primo.
Certo.
Eventualmente vedo voi che andate di là, io vi seguo perché vi conosco, dico, sai che è un po' di quando mai, quando meno ho detto bravo, non sei lui, mi è andata male, non è andato bene, sono andato bene perché conoscevo, lo facevo bene a conoscerle in vita, insomma, quelle persone. No, certo, insomma, già questo ci fa pensare, immaginate quindi lo scenario appunto di un re giudice che sta lì, destra e sinistra, cominciamo bene, tutti lì e messi insieme, quindi figuratevi un po' quello che succede. Qual è l'atteggiamento che in quel momento mi caratterizza, no? Quale atteggiamento io ho? Qual è la sensazione
che
ho? Paura, paura proprio. Ho veramente paura di questa situazione, no? Una paura che forse direi che addirittura paralizza. Cioè io lì veramente non mi sento nella
decisione.
Lì un attimo che sbaglio strada, lì non so quello che poi mi potrebbe succedere. Allora, ma tutto sommato, però io non dovrei aver paura. Perché dovrei aver paura? Beh, tutto sommato, ogni tanto a messa ci sono stato, no? Mi capita, non sempre, però sai, ogni tanto ci sono stato a messa. Mi è capitato pure la sera, sai, qualche preghiera, se mi ricordo, ti ricordi, ogni volta, non tutte le sere, però... Ma mi è capitato qualche volta, insomma, di pregare per te pure, eh. Allora, poi ho pregato pure quando mi è capitato per le persone che stavano male, insomma, quindi poi sono stato battezzato, cioè tu mi hai messo insieme a questi, insomma, manco chi sei tu, e qui, cioè, tu mi hai messo, già questo fatto qui che io sono stato battezzato, e loro non sono stati battezzati, quindi significa che già, tutto sommato, loro devono aver paura, mica io non dovrei aver paura, perché dovrei aver paura? Perché ripeto, alla messa ci sono stato almeno, no? Un po' di sacramenti io li ho fatti, quindi per quale motivo dovrei avere questa...
Scusate.
Non è per noi? Ah no, no, per noi, sì, certo, sì, scusa, benvenuta, benissimo.
No, il problema è...
Benvenuta. Quindi allora, perché dovrei avere questa paura? Per cui tutto sommato, se continuo a pensarla così... qualche briciola di speranza di salvezza ce l'avrei, insomma, no? Tutto sommato, non si paga mica, no? Quindi potrei pure sperare, no? Facendo una cosa del genere. Ma mi rendo conto, però, da questo racconto, che tutto sommato, se ci sarà un giudizio, non ci sarà mica sui miei atti di culto. Avete capito lì qual è il problema? Eri nudo, avevi fame, avevi sete, mi hai ospitato. Quindi queste che sono?
Le opere.
Sono, sono azioni. Per cui, se poco poco allora io potevo avere una speranza in base ad un culto, queste parole mi fanno capire che ahimè, soffritto. Perché qui messo o non messa, qui preghiera o non preghiera, ma il problema è che questo mi sta facendo di cose concrete e io cose concrete comincio a studiarle, no? Queste cose.
Non mi piace questa cosa.
Come?
Non mi piace.
Non ti piace?
No, mi spiego perché.
Sì, sì.
Perché c'è un sacco di gente in giro, con cui a volte io ho avuto anche che continua a dire, ma perché tu che vai in chiesa, figurati, Dio sta ovunque, tu invece vuoi andare in chiesa, dici il rosario, queste cose non servono, l'importante è comunque comportarsi in un certo modo. Se sbaglio correggimi, ma stavo dicendo questo?
No, non stiamo proprio
dicendo. Perché se il culto allora non è importante, cioè arriva male il messaggio.
No, qui chiama in causa un altro, ti ricordo a questo punto per esempio la parabola dei talenti.
Okay.
Per cui a te probabilmente è dato uno, o forse non ti ha dato nulla, e a me è dato 10. Per cui tu che non hai avuto nulla, avrai pure stato usando il diritto di dire va bene, a te avrà dato 10, a me non ha dato nulla, però tutto sommato tra me e te non c'è nessuna differenza. Ma il problema del 10 sta che dovrò essere io a discorrere con lui di quei 10 e non tu per quello che tu non hai o per quello che tu non hai avuto. Cioè le nostre relazioni le possiamo fare fino a dopodomani e ci possiamo dire quello che vogliamo, ma lì io poi dopo gli devo dar conto dei 10 che mi ha dato. Cioè che cosa mi hai fatto dei 10? O per paura... te li sei messi lì perché poi dopo lui me li richiederà e io glieli dovrò ridare. Non è così, perché il problema è che poi li vai a spendere perché poi debbano essere fruttificati, no? devono moltiplicarsi. E moltiplicarsi a favore di chi?
Degli altri.
Ecco, forse proprio per quello che è zero. Nel Vangelo di Giovanni, quando il capitolo 20, capitolo 21, quando Gesù, dopo la risurrezione, capitolo 21, quando Gesù appare agli altri che stanno pescando lì, avevano pescato, che questi non avevano pescato nulla, poi dopo di che gettano dall'altra parte, quelli gettano e pescano più di quello che è dovuto, insomma, più del dovuto, quando questi arrivano sulla riva, che cosa trovano? Trovano Gesù, ma Gesù che aveva preparato lì? Aveva già la brace, aveva già tutto, e aveva anche probabilmente il pesce che serviva per tutti. Ma che dice Gesù?
È andato a pescare lo stesso.
No, è andato a pescare, che dite?
Portate
quello che avete portato. Cioè, avete capito? Non aspettate semplicemente che vi dia io, ecco, io l'ho preparato per voi, però collaborate anche voi al piano di salvezza. Ecco quello che Gesù ci sta chiedendo. Allora, qual è la differenza tra me e te nel momento in cui io tutto sommato non credo in Dio, non credo e faccio queste cose così, mentre tu ci credi, questo e quell'altro? Beh, il problema non ce lo dobbiamo porre noi due. Il problema probabilmente va rivolto ad un terzo, dove quello che tu hai avuto, lo hai avuto per colui che non ha avuto nulla. E quindi quel moltiplicare quei doni che tu hai ricevuto per gli altri, ma quegli altri non sono quelli che già hanno, ma quelli che probabilmente non hanno mai avuto. Ma quello che non aveva avuto non lo capirà questo, lo capirai tu semplicemente perché tu ce l'hai, quindi tu lo sai che nelle tue tasche c'è la moneta, tu lo sai. Ma chi non lo sa che nella sua tasca c'è la moneta, non si mette nemmeno la mano in tasca perché sa che non ce l'ha. E poi invece scoprirà un giorno di averle semplicemente perché? Grazie a quello che tu gli sei riuscito a dare. Per cui il rapporto, ricordatevi che non è mai un rapporto a due, ma un rapporto...
A tre.
È un triangolo lì che funziona, Non è una retta che passa tra due punti. Ma è un triangolo che funziona, per cui sarò io che ho ricevuto che dovrò darti conto di quello che tu mi hai dato e sarà quello che io riuscirò a far fruttificare, no? Che poi dopo tu lo riverserai su colui al quale hai deciso tu per le tue sacrosante ragioni di non dare. Ecco allora il caleo, nella chiesa, ecclesia, caleo, verbo, caleo, cioè vale a dire... chiamati. Non è che voi siete bravi che adesso andate a messa perché volete prepararvi la coscienza, volete purificarvi la coscienza, eh? Non funziona mica così. Caleo, chiamati. Per cui io se ti chiamo Sofia, tu che ti rispondi? Mi stai chiamando? Ecco, hai capito? E questo è il problema, è che tu mi stai chiamando. Io ho detto Sofia, mica ho detto Filippo, Giuseppe, Andrea, Maria o Giuseppina. Io ho detto Sofia e tra tante persone, Sofia dice, che c'è, mi hai chiamato? Ecco, caleo, no? Ecco, la chiesa, ecco, caleo, no? Chiamati da... Non è che lei ha detto, che mi hai chiamato? Perché io potrei dire tranquillamente, no. Se tu senti la mia voce, va da sé che tu mi rispondi e mi dici, che mi hai chiamato? perché stai rispondendo. Per cui la nostra risposta, praticamente, quello che noi facciamo è una risposta ad una chiamata. C'è uno che chiama e io ti rispondo perché mi hai chiamato. Dopodiché la domanda che ti dovrei fare è: perché hai chiamato me? Cosa ho io di diverso da lui, da lei, dall'altro, che mi critica pure semplicemente perché sto facendo quello che tu mi stai chiedendo di fare? E lui ti dice: ti preoccupa, problemi miei, fammi fare Dio, tu fai il chiamato. Cioè, capite?
Quindi c'è speranza, per esempio, che se in una famiglia c'è una sola persona che viene chiamata in questo momento, e tutti gli altri se ne fregano.
Ma magari ti prendono pure in giro per quello che tu fai. Ma ricordiamoci che quel rapporto è a tre. Per cui sarà a te che ti chiederò. E per quello che io ti chiederò, tu sarai in grado non solo di darmi quello che io ti sto chiedendo, ma addirittura quello che tu farai è proporzionato al fatto di averne tanto in abbondanza, proprio per dare
anche
a quello che...
Che non
sa, ma non lo sa semplicemente perché non fa questo. Ecco perché non sa. Però poi arriverà il giorno che lo capirà. E si ritroverà. E quando se lo ritroverà in tasca.
Ma sarà l'ultimo giorno, però, perché l'ultimo giorno.
No, questo non sappiamo, non lo so, perché è lui che ti deve rispondere, non so questa
domanda,
non lo so,
però. È sempre il tempo,
l'ultimo
giorno.
Il tempo non è mai nostro,
quindi.
Lì stiamo praticamente in una scena, questa è una scena drammatica che ti sta facendo presente, cioè proprio in virtù di quel timore che tu hai, ma timore che tu hai semplicemente per il fatto stesso che tu lo temi, ma Dio non va temuto, chiaro? Probabilmente lo dovrebbe temere chi ha sempre avuto un rifiuto nei confronti di Dio. E non è allora il discorso che io non lo temo semplicemente perché ho fatto quegli atti di culto di cui vi dicevo, perché probabilmente qui mi si sta facendo capire che tutta la mia vita eterna, questa vita in eternità, io me la gioco sul fare. Sul fare. Il Signore non mi chiederà quante volte sei andato a messa, ma mi dirà quante volte tu hai fatto una carezza ad un bambino, quante volte tu te lo sei steso. E ti ho dato la possibilità di stringere tra le braccia tanti bambini. Oh, l'avessi fatto una volta. Mentre a te probabilmente io non ti ho dato dei bambini da poter stringere, probabilmente ti avrà dato delle sedie da mettere a posto. E oh, l'avessi messa una a posto. Cioè, capite? Ecco il Signore che cosa ci farà, non è che ci giudicherà, ci autogiudicheremo vedendo quello che noi non abbiamo fatto.
Il timore viene da quello, perché ci autogiudichiamo.
Capite? Per cui diventa quello il problema. Il problema è: che cosa hai fatto? Non ti dirà: oh, tu credi in me. Non te lo dirà: tu credi in me. Dirà, perché, cioè, voglio dire, adesso lì, di fronte alla violenza, che gli dico? No, non ci credi? No, non ci credi. Ma mi dirà semplicemente: che cosa hai fatto, no? Che cosa hai fatto? E guardate, e in questa prospettiva veramente si aprono degli scenari meravigliosi, perché poi, vi anticipo, questo ve lo anticipo, perché poi il problema è che quel che cosa hai fatto, sapete a chi è rivolto? Alla mia capacità di vedere nell'altro chi? No, chi? Soggetto, su Gesù. Cioè lui che mi, cioè il giudice, capite? Io dove lo vado a vedere? Lo vado a vedere proprio negli altri. Lo vado a vedere negli altri. Ecco allora il motivo per cui ti ho dato la disponibilità di avere, di stringere tra le braccia questi bambini. Non l'hai fatto. Hai perso la possibilità di abbracciarmi.
Insomma, non è differente.
Sì, insomma. Ecco,
no,
ecco.
Lei mi diceva spesso. No?
Sì, sì, ma è questo per dirlo, insomma, nella gestualità, nei rapporti quotidiani. Capite? Entrano in gioco le relazioni umane. Si gioca tutto sulle relazioni umane. Tutto. Per cui non è tanto, ribadisco, un discorso di culto, ma è un discorso di relazione, come io mi apro all'altro, come io accetto l'altro, se lo accetto l'altro, come lo accetterò quest'altro, è solo ed esclusivamente un discorso di relazione. Se manca praticamente questa relazione, ovviamente io avrò delle difficoltà, ho queste difficoltà semplicemente perché ho perso l'opportunità di poterti, di stare con te, cioè hai perso l'opportunità di incontrarmi. Io te l'ho dato.
Mi sto venendo, questo è su tutte le persone indistintamente, e la cosa diventa drammatica.
Ecco, brava. Perché ecco allora il motivo per cui io, quando le ho dette nella traduzione, nella traduzione, non al fratello più piccolo, brava.
Queste quelle vicine, non hanno i nemici, perché rimangono sempre ipotetici, ma proprio con
e se la quelle perdiamo, che incontriamo spesso. Questa
poi la dobbiamo dire a lui, se me la... io non lo so se la perdo, se ho perso il treno. Qui allora mi richiami il Coelet, l'altro stupendo testo, insomma, del Coelet, dove l'idea del Coelet del tempo, no? Allora, cioè, praticamente ci sono gli estremi, cioè gli estremi che sono gli opposti, il capitolo 3, c'è un tempo per nascere, un tempo, quindi gli estremi. L'idea è, quindi, ci sono due estremi, poi dopodiché io sto al centro, e poi c'è la storia, questo tempo, la storia, che ruota, che mi ruota intorno. Dopodiché il Coelet dice, sappi che tu adesso sei chiamato a entrare nella storia. Quando però ci entro in questa storia? Quando potrò entrarci in questa storia? E lui ti dice, nel momento opportuno. Sarebbe stato per me dire, vabbè, ci entri dopo domani, allora aspetta oggi, domani, dopo domani, abbiamo detto dopo domani, flap. Invece mi ha detto, io entrerò nella storia quando? Qual è il momento opportuno? Il momento opportuno di chi? No, ma di chi? Il momento opportuno di chi? Mio, eh? Per cui se il momento opportuno è mio, tu che ne puoi sapere qual è il mio momento opportuno? È la parola. Cioè, magari avessi l'opportunità di dire, allora tu vieni da me e mi vieni a dire, sai, il momento opportuno qual è che io possa fare questo? Io dico, guarda, il momento opportuno è quando tu vedi che il sole cala, quella sedia si sposta, e allora fai quello che devi fare. Il problema è che tu questo lo saprai, ognuno lo saprà, ognuno sa qual è il suo momento opportuno. Sappiate però che quel momento opportuno è così effimero, così è così un istante, che io praticamente, se io perdo quell'istante, ho perso la mia capacità di poter entrare nella storia. Per cui io correrò il rischio non di vivere la mia vita nella storia, ma correrò solo il rischio di aver sopravvissuto, ma di non aver vissuto. Questo che cosa significa? Beh, vado a rileggere la mia vita, significa che io sono nato, i miei genitori mi hanno fatto andare a scuola, dopodiché ho fatto il liceo, dopodiché ho fatto l'università, ma ho fatto il liceo perché ho fatto il liceo? Perché forse hai fatto il liceo, ma l'ho scelto io? No, perché forse il tuo papà, la tua mamma voleva che tu avresti fatto un giorno il dottore. Ah, e poi, e quindi, ma l'hai scelto? No, e poi ho fatto l'università, no? Ho fatto l'università e ho fatto quello perché il tuo papà e la tua mamma voleva vedere in te l'avvocato, l'ingegnere, il medico, l'ingegnere nucleare, quello che è, e tu l'hai fatto, e oggi sei diventato un uomo di successo perché sei medico, avvocato, ingegnere, è quello che sei. Dopodiché hai avuto una bella famiglia, hai trovato un marito stupendo, hai avuto dei figli meravigliosi, e ti guardi indietro e dici, mamma mia, che cosa ho avuto? Domanda, ma te le sei cercate?
O
semplicemente perché hai trovato la strada, l'autostrada fatta, perché hai trovato l'autostrada, te le sei cercate. E dopodiché qui si entra in crisi.
Trovi il vuoto. Cadi nel vuoto.
Dopodiché, ma non ci cadi a 18.
No, diciamo, può succedere molto qualsiasi cosa.
E capite? Allora lì in quel caso ti dice, allora io nella mia vita che cosa l'ho spesa vivendola, o semplicemente sono stato uno che è stato portato nel letto della storia ed è stato trascinato dal letto della storia e sono l'anonimo della storia. E ho sprecato così una mia esistenza. Non ho avuto modo di poter vivere quell'attimo. Vi dico quell'attimo perché alla mia età io comincio a trattare queste cose, mica sono giovane come lui, insomma.
Come ci penso?
Ma a me capita di guardarmi indietro e dire, oddio, sono passati 52 anni. Mi ci rendi e dico, sono passati 52 anni, ma non me ne sono mica accorto. E una volta mio padre mi disse, ricordati che tu ti troverai vecchio un giorno senza accorgerti. E allora vi ricordo proprio come comincia quel libro il verso 2 del capitolo 1 del Coelet. Abel Abelim Amara Coelet Abel Abelim Abel Abelim Abel Abelim, che mi fa ricordare Abel Abelim Abel Abelim
Abel.
Quanto è durata la vita di Abel?
Poco.
Perché è stato ucciso, coraggio, da Caino. Per cui la tua vita quanto dura? Un soffio. E in quell'attimo tu devi essere capace di entrare nella storia e prendere in mano
la vita,
la tua vita. Questo è lo scenario nel quale appunto ci troviamo. E di fronte praticamente a questo scenario, altrimenti vi porto lontano, non vi faccio rientrare, non vi faccio riflettere su queste cose. Se siete stanchi me lo dite, perché se
no non si può, allora vado avanti.
Allora.
Scusa, ti volevo fare una domanda.
Sì.
Cioè, questo però anche succede nella malvagità totale, perché questi ragazzi dell'ISIS fanno una cosa nella vita e pensano di farla veramente bene,
sì,
allora. Però vivono la loro vita al massimo, cioè ci danno proprio un, ci lanciano un messaggio, no? Che noi siamo capaci di vivere forse. Loro invece con la malvagità totale però riescono a trovare.
Ma kamikaze, cioè dicono una cosa.
Sì, parlo di un kamikaze.
Sì,
lui dice, io vivo la mia vita intensamente così, no? Perché il mio ideale l'ho espresso al massimo. Cioè, certo, è assurdo.
Una positività e una negatività.
Però bisogna stare attenti a non essere.
Allora lo esprimono al massimo nell'ambito di una negatività, ma non nell'ambito di una positività. Per cui sicuramente come.
Cioè loro penso lo si sentono dire il vissuto veramente, no? Perché si lanciano in quella cosa che è fuori.
Fuori proprio dal normale, sì. Ma questo perché è un contesto storico che glielo sta oggi permettendo.
Sì, certo. Questo.
Però siamo nell'ambito appunto di un apice negativo. No? Siamo
anche questo, diciamo, il vivere, non vorrei che magari ti trascina anche una cosa che non è buona, potrebbe essere anche una cosa non positiva, quindi saper scegliere anche
saper
vivere il momento giusto, bello, cioè, bello, buono.
Bravo, io sto al centro, ti ho detto, poi agli estremi che ho un bene e un male, dopodiché io se mi lancio nel momento in cui.
Sì, perché la storia poi.
Sto cadendo in un contesto negativo, per certo. Cui devo stare attento, appunto. Per cui ecco questa situazione, insomma, è una cosa che va analizzata certo. In modo opportuno. Io questa opportunità ce l'avrò nel momento in cui sto lì, il giudice sempre in quel momento.
Io questo ho detto per rispondere anche a lei, diceva, ma tu vai in chiesa, ma ci sarà anche un perché ci vado, insomma, perché io seguo il culto, potrebbe darmi un'indicazione che quella è giusta, insomma. Cioè non è che si fa soltanto l'azione.
No, ma anche se dai spiegazioni, posso dare tutte le spiegazioni possibili, ma non di testa, ma proprio certo. Di cuore, no?
Ma dall'altra parte c'è comunque la differenza più totale.
Certo,
c'è
certo. Comunione, io che nella comunione mi sento molto unita a Gesù e io non posso più fare a meno di quel momento. Però dico, ma mica Gesù sta soltanto lì, Gesù sta ovunque, quindi hai bisogno di andare in chiesa o hai bisogno di andare al cimitero. Cioè, loro comunque si attaccano.
Certo. Ed è la risposta è semplicemente nel fatto che hai ricevuto e ti verrà chiesto. Cioè, tanto ti è stato dato e molto di più ti verrà chiesto. Poco ti è stato dato e io poco ti chiederò. Però quel discorso è che tutti stiamo di fronte a tutti, attenzione, per cui lì non si parla del gruppo degli eletti, non eletti, qui stiamo tutti insieme appassionatamente proprio alla grande. E proprio in quella grandezza poi vado a capire il Signore quello che farà. come io mi giudicherò nei confronti di quell'affamato che oggi ti bussa alla tua porta perché sta chiedendo di entrare in Europa e tu gli continui a mettere su tutte le barricate semplicemente per motivi politici, per motivi quello che vuoi tu, per questo perché sei quello, perché sei quell'altro. Perfetto, lo devi fare, perché no? Ma quello ti bussa, e ti bussa anche l'assetato, e ti bussa anche quello che era nudo. Questi ti bussano. E se è vero che in quelli che bussano devi essere in grado di vedere quello lì, puoi semplicemente far finta di nulla, è perfetto, e lo fai fare finta di nulla, oppure ti preoccupi veramente perché hai visto, perché hai percepito, e quindi adesso fai. E per quello che hai visto, hai percepito, e adesso fai. Quello ti dirà, non ti dirà che hai fatto, perché probabilmente ti dirà, avresti però anche potuto. Poi tu gli dici, ma è un po' troppo, che avresti anche, dice, ma tu guarda che avevi, guarda che tesoreria avevi, e ti sei accontentato di dare, però va bene, ti sei accontentato di dare quel poco, ma avevi una miniera, e ti sei accontentato di dare quel poco. Ovviamente quel poco non lo puoi misurare a quel poco che ha un altro, perché quell'altro veramente è quel poco, e quel poco che ha dato tutto. La povera che va al tempio, quella ha dato tutto. Quell'altro che invece continua a fatto per farsi vedere, che ha dato lì dentro, quella ha dato, l'altro ha dato quello che aveva, tutto. Quindi stiamo attenti poi quando prendiamo in considerazione questi aspetti.
Nicola, scusa un attimo. Però si dice sempre del purgatorio, no? Ora se vogliamo essere praticoni praticoni, oh, ma c'è mai la terza via? Dove il purgatorio?
Sono la persona sbagliata per poter rispondere alla tua domanda.
No, ma non è una domanda.
No, sono un'osservazione che tu dicevi tu, sì, certo, però io sono... un moralista ti avrebbe potuto dare una domanda, cioè avrebbe anche potuto risponderti appagandoti, no? nella richiesta che tu in questo momento hai fatto. Io non sono un moralista, non sono uno che studia etica, io studio...
No, la lettura è semplice, dice sinistra e destra.
Ma io ti ricordo pure che è successo lì, che una c'era alla sua sinistra, manco a farlo apposta alla sua destra, manco a farlo apposta... E come quelli a sinistra vai tu là, ma anche pure a sinistra c'era la stessa persona che stava lì, dopodiché quella a destra dice, ma lascialo, ma lascialo, sta fallo in grazia di Dio. E quello si gira e dice, non è che ci vediamo fra una quarantina d'anni, tu sei un ladro, un assassino, sei stato con l'ira di Dio e fatto Hitler, così ci vediamo fra una quarantina d'anni, vai a farti un po' di sconti lì dove devi andare e poi ci vediamo. No, quello sai che gli dice?
Ah,
sì. No, guarda oggi, magari oggi. Sì. No, guarda stasera.
Cosa gli dice?
Ora.
Ora.
Cioè, fallo prima morire, no? Tu fallo per me, almeno, no? Fallo prima morire e poi gli dici, no, quello gli dice...
Sì.
Capite? E che ne avrà combinato l'ira di Dio, né? Quello che sta lì sopra, ne avrà combinato l'ira di Dio per stare lì sopra, non era mica il... cioè noi lo chiamiamo il... come lo chiamiamo? Noi siamo gentili, noi siamo educati, mica possiamo offendere il ladrone. Quando tu sei un buon ladrone,
però è quello che gli dice all'altro, gli dice noi ce lo siamo meritati, quindi lo capiamo.
tanto buono, insomma, noi
però non dorina, però era una persona d'onore.
Hai capito? Insomma, è stato pure che gli dovevi. È stato pure fortunato quello, perché io praticamente non ho fatto altro che dedicare la mia vita al Signore, chiuso in una stanza, prego mattina, mezzogiorno e sera, lontano dagli affetti familiari, lontano dal mondo, non conosco manco che cos'è il televisore, manco il giornale, insomma, manco che è vivo esclusivamente la mia vita solo in virtù di quel crocifisso, ho dedicato tutta la mia vita a quel crocifisso e alla fine corro pure il rischio di e di dire mettiti con gli altri, o come mettiti con gli altri, almeno abbia un po' di rispetto, io ti ho dedicato tutta la vita, viene quello fresco fresco e ti dice ah si lasciano morire, oh so Dio pure io lascialo morire in pace, e quello ti do ora sa ora. No, una quarantina d'anni di purgatorio buono buono ti serviranno, insomma, no? Ora. Faglielo a dire ora. Faglielo a dire a quelli che a quelli che vanno lì a lavorare nei campi, tu cominci a lavorare dalla mattina fino alla sera e ti prendi uno, ma poi lei, a mezzogiorno c'aveva da fare prima, mezzogiorno, vabbè, poi uno, poi arrivi per due, alle 3 del pomeriggio, poi arriva lei alle 5, ma vabbè, ma che ti viene in mente? Dica funziona così. E questo che mi fa capire che la giustizia di Dio mica funziona come la giustizia umana, E quando ci penserà il Signore, la giustizia divina, cioè, per fortuna, cioè, nel senso che ci pensa la giustizia divina, no, tu ragioni ancora secondo una giustizia umana. E il Signore non ragiona così. Io vi ricordo che l'unico modo, l'unica persona che nel Nuovo Testamento è chiamato giusto
è Giuseppe.
Questo l'ho già detto. Il quale Giuseppe, il giusto, viene chiamato giusto perché?
Ammazza
che giusto, Cioè,
ha fatto tutta una legge un po' contraria.
Cioè, capite? Questi sono i piani di Dio, no? I piani di Dio, quando lui dice che piove sull'erbaccia e piove sui campi seminati meravigliosamente. Piove di qua e di là, soltanto che l'erbaccia non sa che farsene di quell'acqua, continua a crescere l'erbaccia. E di là vengono fuori fiori straordinari, tutto così. Ma piove di qua e di là, non è che piove soltanto di là, è chiaro, quelle erbacce che devono fare, quelle sono erbacce, non ci piove mai, quelle che... No, piove di qua e di là, altro che solo che quell'acqua, solo che quella grazia, tu non sai che fartene, perché non lo sai che fartene devi fare. Però poi siccome ci pensa lui che è Dio, sarà poi lui. Lasciate, non estirpate, lasciate crescere, lasciate. Non fate voi i giudici, tu preoccupati di fare, che vuoi fare? Vuoi fare la pianta da giardino? Fai la pianta da giardino, sì, ma sono circondata da graminacee, da tutte queste cose così, preoccupato, lascia. Tu continua a fare la pianta, no? Vai che ti guarderanno, continua ad essere pianta, lascia perdere l'erbetta, l'erbaccia che sta lì, lascia perdere. Poi ci pensano io alla fine a togliere, lasciami fare Dio. Lasciami fare Dio, poi tu fai l'uomo, tu fai quello che devi fare, preoccupati di quello che devi fare. Andiamo.
Piccola, me lo diceva sempre mia madre questa cosa, lascia fare a Dio.
È che noi molto spesso ci mettiamo a posto di Dio, capito? Cioè, quello sto Dio, ma un attimo solo io, un'ora avrei sistemato il mondo a modo mio, sai? Vedi la saggezza, e anche lì, no? Guardate, a me su questo devo confessare questo, che quando mi capita di avere incontri con gli adulti, insomma, con queste cose così, e anche persone che, cioè io mi meraviglio che molto spesso questi, cioè io studio la vita per riuscire a capirci qualche cosa, poi ti arriva quella fresca che ti dà la stessa risposta di quello che ci ho indicato io una vita per spiegare, cioè dopo che io la guardo dico ma non ti rispondo nemmeno perché non vale manco la pena risponderti, però io lì capisco che mamma mia, cioè, in quel momento chi te l'ha potuto suggerire questo, cioè capite, ma guardate, a me succede spesso perché cioè io per arrivare a dei concetti ci devo lavorare per la vita su queste cose, le devo studiare, pregarci, fare questa, arriva quella fresca che non sa manco come è fatta la Bibbia, se tu dici quanti libri ci stanno, ti dice che ha la Bibbia, non lo so manco, e ti viene a dire determinate cose perché vai a capire perché, e io lo so perché, ma oggi me ne rendo conto perché, quella non se ne rende nemmeno conto perché lo sta dicendo, ecco lì vedi, che gli vuoi dire?
Che
gli vuoi dire? Allora, gli ebrei, sulla base di questa idea del giudizio che avevano, no? Qual era la loro idea secondo gli ebrei? Gli ebrei anche dicono che sicuramente Dio, la Geenna, no? Il luogo dove siete state qualche volta a Gerusalemme. Andateci, vi porto. Andiamo a fare un viaggio a Gerusalemme, andiamo insieme, finiremo il corso a Gerusalemme.
Magari.
Allora, noi dall'inizio dell'anno, un anno, quando vorrete, inizieremo il corso e l'ultima lezione la faremo in quei posti.
Perché la facciamo quest'anno?
Lo progetteremo, perché se sapessi come
sono... non mi venga a dire l'ultimo anno, perché altrimenti poi tremiamo che è l'ultimo anno, è come giudizio.
Decidiamo
un anno.
Decidiamo un anno, voi direte questo è l'anno buono per fare una cosa del genere, lo progetteremo quest'anno come l'ultima lezione che le faremo in quei posti lì, insomma. Ah, vi dico io, ogni volta che ci vado, però vi dico questa... apro un inciso, ma serve anche per respirare un attimo. Pensate che con Opera Romana Pellegrinaggi, quando si va, generalmente le quote sono sempre 1.300, 1.200, questo per fare una settimana lì. Io sì, quando adesso andrò, utilizzerò, i miei figli già sono contrari a tutto questo, ma ogni volta che ci vado, non vado per Opera Romana Pellegrinaggi, perché il mio viaggio andata e ritorno mi costa 300 euro, non 1.300 euro, semplicemente perché io vado con le linee siriane. Dopodiché si fa scalo a Damasco, da Damasco
non è pericoloso.
Infatti sono d'accordo, non è temerario.
No, ma su questo devo dire che con mia moglie praticamente quando ci organizziamo loro sono fortunati, perché almeno avranno parte di eredità totale. Per questo posso dire.
Ma viene anche tua moglie?
Sì. Quando riesco a convincere a volte sì, ma quando ha paura proprio tanto non la smuovo. Però ecco, è pericoloso per quello che potrebbe essere pericoloso, però se ci vuoi andare, più volte, non è che tu prendi con la bici e vai con la bici e c'è di sport. Quando vogliamo andarci, se progettiamo praticamente una cosa del genere, e questo nostro corso potrebbe finire con l'ultima settimana.
Poi facciamo un atto di fede, la volontà di Dio, prendiamo le linee siriane.
Ecco, allora andiamo. Va bene, allora riprendiamo un attimo prima che. Allora, pensiamo agli ebrei, no? Agli ebrei come percepiscono, vi dico allora, stavo parlando della Geenna, no? Quando il Signore, quando Gesù poi dirà. Lì ci saranno, ricordate il brano biblico sempre di Matteo, stridor di denti, no? Lacrime, stridor di denti, la Geenna. Perché? Lacrime, stridor di denti, perché? Perché noi pensiamo sempre a questo inferno con
c'è l'impianto di aver fatto qualcosa.
Il problema è che se voi andate a Gerusalemme, la valle di Giosafat che avete di fronte, quella è la valle della Geenna. La valle della Geenna. Ora, nella valle della Geenna, intorno al 400 a.C., gli ebrei, una parte degli ebrei lo utilizzavano per il culto al dio Marduk. Il culto al dio Marduk era un culto un po' particolare, nel senso che se tu volevi avere un po' di successo nella vita, ti dovevi affidare a questo dio Marduk, che in cambio ti chiedeva una cosa: il sacrificio del primogenito. Per cui tu andavi, era immaginate quella che potrebbe essere una valle, no? Proprio una valle, per cui tu andavi praticamente in una zona rocciosa, una valle sotto, cioè una specie di conca. Salivi su questa parte, prendevi il tuo primogenito e lo gettavi. E da quel momento saresti stato quindi con il grande fratello, con amici, con cugini di campagna, non lo so, insomma, se cose stupide, insomma, per dire che avresti avuto una vita di successo. Questo non funzionava per i figli ebrei. E allora bisognava togliere questa usanza, insomma, ecco, questo culto in questa divinità, bisognava debellarla in tutti i modi. L'unico modo per poterla debellare, qual era secondo voi, come poteva essere debellato questo tipo di mentalità in questa valle, che cosa si poteva fare?
Subirebbe.
No, cosa si sarebbe potuto fare? Voi date l'idea, beh, allora avremmo costruito giardini, avremmo fatto quelle mentalità.
Come da noi chiudono le chiavi, la chiudono sta valle.
Ecco, la nostra città occidentale, no?
Così non è più valle,
e quindi non
sono casca più nessuno.
No, no, questa è occidentale come mentalità. Loro che cosa hanno pensato di fare? Una cosa molto intelligente. Anche perché non avevano i soldi per poter fare quelle stesse cose.
Che era maledetta.
Bisognava semplicemente rendere quel luogo, gli ebrei ci tengono tanto alla purità e impurità, quindi bisognava rendere quel luogo impuro. E l'unico modo per renderlo impuro, che bisognava fare per renderlo impuro?
È qualcosa di
lui. Qual è qualcosa che rende impuro quel luogo? Voi perché siete legati troppo alla mentalità occidentale, pure quello lì, quel calvario lì, il vostro occidentale.
Certi tipi di animali, ma
che cosa? No, non mi sto perdendo le risposte.
Impuri erano le
prove,
non ci
sono le ma tanto vero, dunque, qual era il luogo? Quindi? Ma non maiale, perché maiale? Perché il maiale che fa?
Era una discarica.
Oh, bravo!
Farla diventare una discarica.
Farla diventare il maiale, mangiare ma tutto, per questo è il
brutto, c'ho quasi indovinato di perché. Riempiamo le cave con le discariche.
Ce l'ha preso!
E noi ci abbiamo pure battagliato.
Abbiamo fatto tante, siamo spettissimi questa capo occidentale.
Capito? Dovevamo rendere molto quel luogo impuro e l'unico modo per mondo per renderlo impuro era farla diventare
una discarica.
Il problema il problema dov'è? No, anche perché non puoi calpestare quel posto perché già ti rendi impuro per poterlo fare quel gesto e quindi non ha più la valenza, ma non solo. Il problema è della discarica. Chi di voi esperti in Dio? Purtroppo vengo del resto da una zona di discarica, purtroppo, la mia zona campana che è diventata quella che è. Capite che quando poi ci sono i cumuli praticamente di immondizia, a un certo punto non c'è il. Che bisogna fare?
Bonificare.
Bisogna bruciare l'immondizia, bisogna bruciarla. Adesso provate ad avvicinarvi ad una zona. Scusate, e soprattutto quando puzza soltanto. Vi lacrimano gli occhi, no? Una valle dove c'è. E allora pianto e stridor di denti, eccola che cos'era la valle. E noi pensiamo subito a.
Beh, effettivamente è un po'
infernale.
Invece no, era molto concreta la cosa. Il problema è che noi non abbiamo questa visione così, purtroppo, perché la nostra è molto occidentale come visione e ci manca questo lì. Ecco il motivo per cui Gesù dice: guardate lì, provate ad avvicinarvi in quella zona, come è terribile, è bravo. E non ci sei nemmeno avvicinato, figurati quando ce l'hai dentro che cosa diventa. Ecco, insomma, aveva.
Sì, va bene, però questa ottica dell'inferno, fiamme, forconi, impicci e imbrogli, chi ce l'ha costruita?
No? Non si risponde. Allora,
ho già capito la risposta.
Allora succede proprio questo: che questa valle è una valle dove praticamente per cui tu. Cioè io ti faccio percepire. Voi dovete pensare questo: che Gesù quando parla della gente molto semplice. E il modo per parlare alle persone semplici è fargli anche degli esempi estremamente semplici che loro vivono, no? Perché capiscono le parabole? Perché fa parte del linguaggio contadino e loro sono tutti contadini e li capiscono perfettamente. Per cui Gesù quando gli dice, voi immaginate che cos'è quella valle? Ecco, quella sarà nulla rispetto a quello che vi aspetta di là. Rendeva bene l'idea, insomma, ecco, la Genna, no? Rendeva bene come idea la Genna. E noi pensiamo che la Genna è l'inferno. No, quello ti stava facendo capire, lo stava facendo capire a quel popolo, a quelle signore, a quelle persone che lo seguivano e che vedevano questa situazione così. E vi aggiungo un'altra cosa, così sfatiamo anche un'altra situazione. Scusatemi, questi che vengono uccisi, il cui sangue macchiava la terra, ma voi immaginate se questo poteva succedere all'interno della città? Tanto è vero che noi sappiamo che le esecuzioni venivano fatte fuori le mura della città. Tanto è vero che abbiamo detto che Gesù sale sul Calvario e noi immaginiamo l'Etna, immaginiamo il Vesuvio, immaginiamo il Sinai. Scusate, quel sangue dove sarebbe caduto?
Sarebbe sceso giù.
Ma sarebbe caduto dove? Per terra. E quella terra
come sarebbe sacra, insomma.
E quella terra, quindi, come sarebbe stata con quel sangue versato sulla terra?
Impura.
Sarebbe stata impura. Noi
abbiamo condannati. Erano condannati, per loro erano condannati.
Sì, sì, ma erano condannati.
Non so dove, io ho detto. Che loro fanno prestissimo a togliere Gesù dalla croce.
Sì, sì, ma volendo o volendo, nolenti, quando ti inchiodano,
il giorno dopo il sangue.
Ecco, per cui è comunque un sacco, cioè quando spezzano le gambe agli altri, se lo spezzano, non è che cade la Coca-Cola o l'aranciata, cade sangue. Per cui il sangue di queste persone, al di là del fatto Gesù o meno, ma era un luogo di esecuzione, e il sangue di queste persone cade sulla terra e rende quella terra impura. Per cui tu quella terra che è impura, mi faccio capire che cosa significa tutto quello che vi sto dicendo, non la puoi tenere impura, non può essere impura quella terra, perché se è impura vuol dire che tu lì non ci farai più nulla. E allora l'unico modo per far cadere quel sangue su una zona che poi diventerà impura è quello di merenderla e di porla dove? Insomma, il suo sangue dove deve cadere? Se mi cade sulla terra, quella terra mi rende, mi si rende poi impura. Allora scusate, perché io devo rendere impura una terra, quella è la terra di Dio? E allora eventualmente questo sangue che mi deve cadere, dove deve cadere? No, dove deve cadere? Scusate, stiamo parlando di purità e impurità, dove mi deve cadere? Sul luogo impuro, perché è il luogo che è impuro, per cui lì anche che se ci versi tutto il sangue che vorrai, di per sé quel luogo è
impuro.
E scusate, l'abbiamo appena detto, qual è un luogo?
La
Gena? No, ma al di là della Gena, che cos'è?
Il posto dove c'è questa...
La discarica. Per cui immaginate questa discarica. Non è la montagna che voi immaginate fatta di pietre,
è una montagna fatta di
discarica. Diciamo un cumulo.
Insomma,
capite?
Una cosa di Guidonia.
Sì, ma la grotta, insomma, si può fare.
Immaginate un luogo impuro dove il sangue versato in quel luogo non avrebbe cambiato la situazione del luogo, perché quel luogo era comunque un luogo impuro. Capite allora qual è il problema? Non perché c'è il Calvario, è chiaro, perché il Calvario sta fuori là, le mura, ma il Calvario, non c'è nessun Calvario fuori le mura. Il problema è che lui è stato portato in una zona perché lui, perché era come gli altri, non era diverso dagli altri, doveva praticamente morire come gli altri, e la sua morte avrebbe provocato una perdita di sangue e avrebbe reso comunque quel terreno il luogo. Tanto è vero che voi sapete che Giuda
non se ne va lì, se ne va in un altro posto.
L'altro posto
ammazza,
è San
Manza,
tutte
campo,
le viscere.
Allora un po' di lezione mi rimane, qualche
sì,
cosa. Dai. Atti capitolo 2, verso 14, lo prendiamo.
Ma non c'era il picciato.
Bravo.
No.
Atti capitolo 2, Nuovo Testamento, certo.
Senza perdere sangue.
Atti, no, altro che. Noi sappiamo, tutti sappiamo che Giuda si impicca perché tradisce Gesù. Atti capitolo 2, versi dal 9 in poi. Dal 9 in poi 14. È Pietro che parla, il discorso di Pietro. Leggiamolo un attimo quel discorso di Pietro. Voi sapete?
Siamo parti, questo?
Sì, no, ho capito lo sbaglio, non ho capito come
Lo
discorso
di Pietro
me
la
fa,
ma
ci andò subito dopo.
Sì, subito dopo, esatto, subito dopo.
Allora Pietro con Dio.
Lo leggiamo un attimo?
Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi. È sempre il 2, però è versetto 14.
Verso 14.
A 14.
Sì, verso 14. Lo leggiamo un attimo cortesemente.
Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino.
Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io infonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni fonderò il mio spirito, ed essi profeteranno.
Chiedo scusa, stiamo parlando del
discorso di Pietro.
Atti, capitolo
2,
verso
14.
Forse.
Infatti non è il capitolo 2, è il capitolo 1.
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate erano circa 120 e disse: fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi, precipitando in avanti, si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue.
Ecco, capite? Acheldama, campo di sangue. Quindi Giuda, il fatto che dice gli abitanti di Gerusalemme è arcinoto agli abitanti di Gerusalemme che quel campo dove Giuda è morto. Perché è arcinoto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che lì è morto Giuda? Perché?
Gerusalemme.
E quel posto, voi volete sapere dove sta? Vi dico anche l'indirizzo, il numero di telefono, vi dico pure la via lettera per arrivarci tutto, perché da quel momento in poi lì non ci sarà più nulla. Capite? Se è così che funziona, immaginatevi dove potevano essere suppliziati tutte quelle persone. Cioè, per uno che è morto è successo questo. Figuratevi per quelli che morivano costantemente perché venivano trucidati, massacrati, uccisi, se tutto questo così. Io mi ricordo che quando si facevano le guerre, le battaglie, si facevano sempre fuori dalla città.
E allora adesso con gli attentati dentro la città come la mettiamo?
No. Vabbè, ma questo non sono
idee. Se ci fai pure.
No, vabbè.
Insomma, sì.
No, stanno facendo
no,
entrare in pura.
Ormai però è stato dappertutto dentro di
Gerusalemme. È puro adesso.
Vabbè.
Però era molto simbolica questa cosa del sangue a terra.
Sì, però mi è venuta l'associazione.
Semplicemente tutto questo succede nelle città palestinesi, nelle città ebree. Perché se si versa per sangue, si versa di là, non si versa di là.
Infatti sono tre mesi. Infatti sono tre mesi.
Calcolate che
loro ci provano a versarlo solo di là.
Calcolate che le città sono così, per cui in alto ci sono le città ebraiche, sotto ci sono le città palestinesi, sono così, non so. Però voglio dire, insomma, tutto questo per farvi capire che c'è praticamente questo, cioè il sangue versato, dobbiamo stare attenti, perché il sangue è vita e quando tu versi del sangue, tu rendi quel posto impuro. È ovvio quindi che non puoi farlo renderlo impuro semplicemente perché non poteva essere il luogo della montagna come noi immaginiamo regolarmente, perché le montagne, le alture di per sé sono sacre e quindi non posso io rendere impuro una cosa che Dio mi dà pura. Casomai lascerò impura quella zona che è impura, quindi se devo uccidere qualcuno il supplizio lo faccio fare nella zona, quindi nella cava, in quella che è la discarica, in tutto quello che ha a che fare con la discarica, non sicuramente nel luogo. Ecco allora il discorso del Calvario di cui insomma diciamo, quel Calvario che noi immaginiamo con Gesù praticamente.
Scusa, ma questo discorso adesso non vale più per gli ebrei. Cioè nella
terra impura,
perché le terre di palestinesi vengono conquistate dagli ebrei.
Prima ci stanno
le terre impure, cioè può cambiare le regole per
ma guardate, noi stiamo parlando. Sì, no, non è il problema di cambiare le regole, il problema è che quella terra è la terra che Abramo ha ricevuto da Dio.
Ok, però loro ci stanno, come ha detto prima, no? L'esecuzione le fanno più in zona palestinese,
esatto.
Però è la stessa che poi loro se la vogliono riprendere, allora...
Questa è incongruenza che dobbiamo spiegare per quale motivo non lo
riprendono.
Se
diventano impura,
vabbè, ma raccontare come loro bonificano il terreno, se ti raccontare cosa fanno delle terre dei palestinesi per non fargli usare la loro prima e poi per usare loro dopo,
no, beh,
di paura,
sì,
come rendono le mani delle terre quando vogliono e poi diventano buone,
dopo diventano
quando
loro, prima
le fanno diventare da sotto tutti gli occhi e poi diventano, però è terribile, sono delle cose veramente difficili da
aggiungere e chiudo questa
parentesi.
Voi pensate che i primi anni, vi parlo degli anni 80, quando io andavo a Gerusalemme, andavo fino giù ad Eilat, poi insomma siamo lì per andare poi a Santa Caterina, quindi Messina e via dicendo. Quella zona si entra praticamente nel deserto del Negev, ed è il deserto del Negev, deserto, si chiama deserto perché è deserto, roccioso, però è tutto deserto. Calcolate, questo, vi parlo di inizi degli anni 80, diciamo quindi che non mi ha sorpreso più di tanto, perché poi annualmente vedevo che la cosa si cambiava, insomma, ecco, poi immaginate che ad un certo punto io mi sono trovato in una zona dove da Gerico per andare al Negev era una zona prevalentemente deserta, perché Gerico è alla periferia praticamente di questa zona desertica. Io mi sono trovato a Gerico a un certo punto dove non c'era più deserto, ma era tutto riferito, era tutta vegetazione. Dopodiché è rimasto semplicemente un piccolo spazio per dirvi il deserto, per dirvi che quello è il deserto, ma è irrisorio rispetto a quello che era il deserto prima, perché prima era deserto, e adesso immaginate che hanno un pezzo di terra che l'hanno lasciato deserto, per dire che anche loro vivono hanno un'origine desertica, quindi del deserto, ma non c'è più nulla, Negev non c'è più nulla, se non alcune zone che le lasciano proprio lì, soprattutto la zona confinante con l'Egitto, perché ci sono motivi politici per cui le lasciano in questo modo. Però ecco, per dirvi un po' così, ritorniamo un attimo a questo discorso. Siete stanchi? Ci fermiamo? Volete fermare un attimo?
Io no,
però
no.
Io
nemmeno
non faccio testo.
Verso 32, lo leggiamo, ritorniamo praticamente al racconto che stavamo facendo prima di Matteo, sempre di Matteo, capitolo 25.
Al giudizio?
Sì.
Che saranno riunite?
Sì.
E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Beh, allora voi capite che il problema è tutto qui. Non abbiamo più, viene evidenziato questo con forza, no? Non abbiamo più un popolo fedele, non fedele, il popolo di... No, abbiamo i popoli, come dicevamo, no? E viene qui ripresa la metafora di Ezechiele, in modo particolare, no? Che fa, diciamo, di questa divisione dei capri e delle pecore, semplicemente perché le persone che stanno lì ad ascoltarlo riescono bene a recepire che cosa significa separare gli uni dagli altri. Pecore e capri, che male hanno fatto questi, perché mi dicono, no, serviva soltanto per dare loro l'idea, come voi nel recinto separate queste da quelle perché la sera non possono stare insieme, è opportuno che in quel momento, il momento del giudizio, il Signore separerà di questo popolo, del suo popolo, le nazioni, le genti, tutto il popolo praticamente, quelli alla sua sinistra e quelli appunto alla sua destra. E tutto questo sulla base di Ezechiele, capitolo 34, verso 17, ma che comunque adesso non leggiamo. Di per sé che cosa, in virtù praticamente di questi elenchi, come possiamo vedere, no? Delle situazioni allora famose, che cosa percepiamo, che cosa può venire fuori? Beh, una cosa che noi già abbiamo visto nel Magnificat, un rovesciamento praticamente delle situazioni, no? Dove gli ultimi, detto in modo molto spicciolo, praticamente dove gli ultimi saranno i primi, tutto ciò che voi non avete fatto ai minimi, no? A quelli praticamente di queste persone, i minimi stanno qui, non è che stanno chissà dove, non è che c'è l'umanità davanti, non è che tu, al di fuori di questa umanità abbiamo gli ultimi, no, stanno qui. Che cosa hai fatto a questi minimi, no? Che tu ti trovi, tu li avrai sempre nell'ambito della tua esistenza, questi minimi. Ogni qualvolta tu questa cosa non l'hai fatto al più piccolo, al minimo di questa realtà umana, ovviamente tu non lo hai fatto. Quale sarà il risultato? Beh, il risultato è che questa suddivisione avrà come l'artefice di questa suddivisione sarà Dio, e Dio ancora una volta ci farà, ci permetterà un autogiudizio, diciamo così, sulla base di quelle opere che noi non siamo stati capaci di fare, semplicemente perché non abbiamo voluto fare, semplicemente perché abbiamo pensato di non farle, una qualche cosa del genere. C'è ancora un altro elemento che salta tutta una serie di situazioni, perché altrimenti poi non arriva alla fine di quello che volevo fare. La suddivisione non è per motivi etnici. I giudei, stavo dicendo prima, qual era l'idea dei giudei della fine? Ho parlato della Geenna, poi me la so persa. La Geenna è il luogo appunto dove Dio radunerà tutte le genti e separerà da una parte gli ebrei e dall'altra parte quelli non ebrei. Quelli non ebrei. Ecco, questa è la loro idea che loro hanno praticamente di questo giudizio finale, no? Quindi sulla base di una mentalità etnica, puramente etnica, questa suddivisione. Beh, qui il problema che pone Gesù non è un problema etnico, ma è un problema etico, diverso. È etico. Questo mi preoccupa, perché tutto sommato io potrei dire, beh, sai, ho lontane discendenze ebraiche, per cui forse mi salvo pure, se vado a vedere tra i trisavoli, i bisnonni, vuoi vedere che mi ritrovo qualche uno che appartiene al popolo ebreo, me lo troverò pure nell'ambito di 2000 anni, no? Mi auguro, spero. Quindi c'è una piccola speranza. Qui il problema non è etnico, eh? Per cui capite che non riguarda più, riguarda tutti. E qual è il nostro atteggiamento nei confronti di questi minimi? Di questi minimi? Ecco allora quello che mi preoccupa molto. Ecco che cosa mi fa, mi crea ansia. La mia disponibilità nei confronti di questi minimi. E allora è fondamentale un discernimento etico. Un discernimento etico è fondamentale. E come faccio ad avere questo discernimento etico? Sulla base di che cosa lo avrò? Cioè, quali possono essere? A che cosa mi devo appellare per fare, per seguire questa strada etica e non etnica? A che cosa? Beh, l'abbiamo detto prima. Primo?
Dato a mangiare?
No, prima abbiamo letto prima con Matteo, quindi le beatitudini.
Gli insegnamenti di Gesù.
Allora, quello è un primo argine, per cui io ho l'argine della beatitudine da una parte, e poi quello che io ho segnato come la legge dell'impossibilità. Vedete che? Beh, prima Corinti, capitolo 1, verso 27. Prima Corinti, capitolo 1, verso 27.
27-28
capitolo 1 verso 27, la legge della impossibilità. Io così mi penso, capitolo 1 versi 27-28,
la prima
Corinzi, sì.
Corinzi?
Sì.
1 27-28.
Dio ha scelto ciò
che nel mondo è storto. Esatto, Dio ha scelto.
Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è storto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta nel Signore.
Cioè, capite? Allora, gli argini quali sono? Da una parte abbiamo la beatitudine, da parte appunto di questa legge che io la codifico come la legge della impossibilità, ecco i nostri argini. E il risultato di questi argini, che cosa ci porterà questa strada che io seguirò praticamente avendo gli argini così segnati a quella legge dell'agape, no? Di quell'amore che ci ha suscitato nel capitolo di Giovanni, che è quel ama il prossimo,
nuovo comandamento.
Ecco questo nuovo comandamento. Allora, noi arriviamo a questo nuovo comandamento in virtù praticamente di questi argini che porteranno, ecco, confluiranno il nostro andare verso questa legge dell'amore. E a questo qui dobbiamo arrivare. E questo è possibile farlo proprio in virtù di quelle opere di cui appunto noi pensavamo, io vi stavo evidenziando prima, queste opere appunto della misericordia. Io guardo un attimo l'orologio,
perché
un
quarto alle sei.
Un quarto alle sei.
E vi lascio tra 5 minuti, sì. Che va a me.
Allora, nel momento in cui Sofia ci lascerà, faremo un momento di pausa e poi riprenderemo per le risonanze, in modo tale che abbiamo il tempo per fare queste risonanze.
È bellissimo questo pezzo dei sapienti.
Guardate, proviamo a capire allora questo da mangiare, da bere, agli assetati, vestire, non vestire, no? Cosa hanno in comune queste opere? Che cosa hanno in comune? Hanno un fondamento sociale, un elemento sociale hanno in comune questi aspetti, hanno un contesto sociale antico, sicuramente lo hanno. Dar da mangiare è abbastanza comprensibile, insomma, uno che ha fame, tutto sommato lo posso fare. Già meno comprensibile potrebbe essere l'ospitalità, rispetto a quel dar da mangiare, dar da bere. L'ospitalità già diventa un po' visitare i malati. Figuriamoci poi appunto per quanto riguarda ai carcerati. Pensate a questo discorso dei carcerati, no? Le carceri non erano come le nostre carceri, ovviamente. Cosa significava essere carcerato? Non ce lo possiamo manco immaginare che cosa significasse. Semplicemente perché il carcerato era colui che era stato condannato quasi sempre a morire. Perché il carcerato non è che viveva sulle spalle dello Stato. Il carcerato veniva messo lì in attesa di un giudizio che molto spesso non arrivava perché quello era già morto. E quindi si risparmiavano pure il giudizio di quello. Perché quello era una persona che veniva messa lì e che tu gli dovevi dare da bere, e che tu gli dovevi dare da mangiare. Chi ci andava nelle carceri a portare da mangiare o da bere? Scusate. Capite che cosa allora significa questo fatto di dire vai, ero carcerato e non mi avete visitato? Come fai ad andarlo a visitare? La visita significa non dirgli come stai, ma significa vita, la tua visita significa vita, perché io quando vengo da te non ti vengo a dire come ti chiami, non ti chiederò manco chi sei, ma ti porterò un bicchiere d'acqua e ti dirò vivi, che hai bisogno, poi ti porterò un pezzo di pane e ti dirò dai mangia, perché non mangi da un po' di tempo, ma soprattutto gli porterò da bere, perché questi non morivano per fame, questi morivano per sete. Immaginate già, insomma, come venivano trattati, quanti percorsi avevano, dopodiché poi dopo venivano messi lì in attesa di un giudizio che sarebbe arrivato in un giro di una settimana, ma una settimana senza bere. Quando? Come c'è?
Mamma mia, che crudeltà!
Erano un po' questi, no? Pensate alla settima opera che è stata inclusa poi, no? Perché questa settima opera? Seppellire i morti. C'era una chiesa a Giulio II su Roma, non so se qualche volta siete stati in quella chiesa.
Dove fraternità.
Dove si scende e trovate praticamente nella cripta li trovate praticamente, perché era l'antico cimitero di Roma dove venivano posti praticamente tutti i pellegrini. E forse se ci siete stati avete notato che gran parte di quei teschi che stanno tutti lì accumulati hanno una caratteristica. qual è? Oh, di tutte le misure, sono quei teschi, per cui testi piccoli, testi grandi, tutte le, ma hanno una caratteristica, no? non fate anatomia, quindi
non
hanno una parte della tempia sfondata. Erano probabilmente molte persone che venivano pellegrini, che si imbattevano in queste bande terribili, che per toglierti quello, perché comunque per arrivare a Roma dovevi avere qualche cosa di soldi, insomma, addosso, non è che ti venivano una volta quando giocavamo una borsa la vita, no? Questi ti venivano, ti assalivano, ti davano un colpo in testa e ti prendevano quello che ti o grandi o piccoli, bambini così, per cui molti sono proprio, hanno proprio un foro praticamente sulla testa, per cui una volta morti che succedeva? Non c'era il fatto, no, la cultura del seppellire così, ed era qualcheduno appunto di buona volontà che imbattendosi in un cadavere la prima cosa che pensava è dargli una degna sepoltura.
Come i topi.
Di una degna sepoltura. Ed ecco allora che è diventata una pratica cristiana il seppellire, semplicemente perché l'usanza era quello di lasciare il cadavere a dove era, ci avrebbero pensato gli uccelli, gli animali poi a farle. E invece ecco, è subentrata poi questa pratica ed è stata assunta dalla Chiesa proprio come una pratica di misericordia, proprio in virtù del rispetto di quel cadavere che un giorno sarebbe stato anche lui risorto, risuscitato, per cui eventualmente ecco, c'è stato questa. Ed si è verificata così, ma questa situazione, diciamo, pensate in Medio Oriente, qua, se in Occidente, soprattutto a Roma, Roma e Gerusalemme erano le due grandi capitali del mondo dove partivano dall'Occidente per andare lì e quanti ne morivano e venivano così, c'è questa pratica che comincia poi ad entrare nell'ambito della Chiesa primitiva, che è quella di seppellire questi cadaveri che venivano quindi tranquillamente trovati lungo le strade, che erano tanti, vittime o di morti violente, di aggressioni oppure di morti naturali. Pensate ai bambini che prendevano anche qualche malattia lungo il viaggio, così, e venivano poi lasciati lì per strada a morire e il viaggio proseguiva senza, con la perdita appunto di questi bambini. Quindi subentrerà praticamente questo bisogno, insomma, di seppellire. Vi aggiungo un'altra cosa e poi ci fermiamo veramente come un momento di riflessione. L'ultima cosa che voglio aggiungere, che poi riprenderemo eventualmente da qui la prossima volta come corporali spirituali, no? Le corporali, abbiamo detto che hanno un fondamento evangelico e quindi le abbiamo individuate qui, le spirituali invece sono frutto praticamente di quella chiesa che insegna e ci mette almeno una serie di opere. Quali tra queste ce le ricordiamo? Se abbiamo per esempio
consigliari dubbiosi.
Anche a me è venuta a
settimana che proprio me l'ha ordinato il Signore.
Se volete ne parleremo la prossima volta di questa sopportare le persone moleste. Oppure insegnare. Insegnare agli ignoranti. Ora, pensate alle opere corporali e queste opere spirituali, pensate un attimo, quello che voglio farvi un attimo riflettere è che l'opera spirituale, c'è una grande differenza tra queste opere spirituali e le opere corporali. Le opere spirituali sono per una crescita. E vi spiego perché faccio l'esempio. Si pone praticamente queste opere di misericordia, succede questo, che se tu hai fame, io ti do da mangiare, ma non è che tu poi mi puoi dare da mangiare, perché chi ha il bisogno sei tu, prima. Quindi io ti do da mangiare, tu prendi questo, ma non mi puoi dare nulla. Non ci può essere la intercambiabilità, diciamo, no? la reversibilità, il ritorno di tutto questo, perché tu ricevi e basta in tutto questo. Dove sta la mia crescita? Semplicemente il fatto che ho donato e tu hai ricevuto, finisce così. Prendiamo gli ignoranti, insegnare agli ignoranti. Ignorante significa colui che non sa, no? Che ignora le cose, quindi che non sa. Se io ti devo spiegare in qualche cosa per fartelo capire, funziona così, che per fartelo meglio capire devo maggiormente studiare. Più studio e più riesco praticamente a farti capire questo concetto. Per cui alla fine qualche cosa tu riuscirai a capire forse di quello che io ti spiego, ma stai pur certo, e non lo so fino a che punto poi riuscirai a capire quello che ti spiego, ma stai pur certo che io ho imparato molto di più di quello che in effetti ti dovevo dare. Consigliare ai dubbiosi, hai un dubbio forte, atroce, non sai come devi fare, Nicola, senti, ho bisogno di fare, che cosa mi potresti... In quel dubbio che tu, cioè in quella risposta che io provo a darti, è una risposta che sicuramente in qualche modo, forse, chissà, ma quanti che dubbi creerà in me, non ti dico, insomma, quindi capite? Ecco, nelle opere spirituali noi tutto questo l'abbiamo, cioè abbiamo questa duplice sfaccettatura, se possiamo dire, dove c'è un momento di crescita e c'è un momento di decrescita, perché il fatto stesso che io approfondisca sempre di più per poterti dare il massimo e poterti farti comprendere, mi mette anche nella condizione di capire che, mamma mia, quanto sono ignorante che non so ste cose, quindi mi fa crescere perché... ho bisogno di apprendere sempre di più per potertelo spiegare, ma quell'apprendimento maggiore mi pone in fondo al problema di una consapevolezza che io veramente non so nulla. Ecco, questo è l'effetto delle opere spirituali, questa è la grande differenza che passa tra le opere corporali e le opere spirituali. Se mi preoccupo soltanto di darti da mangiare, e non mi preoccupo anche di curare l'aspetto spirituale, beh, tutto sommato, alla fine che cosa avrò fatto? Una buona opera di misericordia, ma non mi sarò arricchito delle opere di misericordia. Quando la Chiesa, problema Caritas, la Chiesa non è l'agenzia che dà di sostegno alle persone, che dà da mangiare alle persone che non hanno da mangiare, perché la Chiesa non ha questo compito, questo compito di sostentamento l'avrà il comune, l'avranno altre società, ma non la Chiesa non ha questo compito. La Chiesa ha il compito di: io ti porto il pezzo di pane, adesso discutiamo. Però adesso noi entriamo in relazione, però adesso io cerco di farti capire che probabilmente dobbiamo volgere lo sguardo a qualcosa che va oltre. Io ti porto un pezzo di pane, ma con te stavo in una relazione, con te comincio a parlare, con te comincio a farmi uno. Pensate all'episodio della Samaritana. Sta donna a mezzogiorno, poi mi dovete spiegare perché a mezzogiorno.
A mezzogiorno
è andato
Gesù sulla croce a mezzogiorno.
Oh, no, la Samaritana che va al pozzo. Perché a mezzogiorno?
Ovviamente la strada che ha fatto, partire presto, sarà arrivata a mezzogiorno.
No, questo
problema è vicino.
Il problema è che sì, vabbè,
penso che ha già fatto chissà quante altre cose. Poi prendere l'acqua.
Io vedo più come metà della
propria. Un po' come la giornata.
Mezzogiorno
in particolare, no, ci
devo portare la cena, perché voi non avete
idea che cosa significa questo. Mezzogiorno,
noi a cucinare, perché sono sole così piccole, insomma. Ma io metto qualunque cosa che voi insomma mi fate presente adesso. Ma scusate un attimo, se voi volete poco andare anche a prendere un gelato,
non ci andiamo alle 8 della mattina.
No, ma non è che non ci vai alle 8 della mattina. Se tu vai a prendere. Ma scusate, con tutto il caldo che farà, ma voi, io non ci credo proprio che voi uscirete fuori dalle mura della vostra stanza per andare a mezzogiorno a Gerusalemme a prendere il caldo. Perché col caldo che fa, voi non ci pensate proprio di uscire a mezzogiorno. Casomai prendete un po' di ghiaccio lì dentro e ve lo spargete addosso.
Ma lei è andata a prendere l'acqua proprio perché era a mezzogiorno.
Se la prendeva prima,
perché
ci andava la mattina presto,
forse andava a prendere l'acqua per rinfrescarsi, perché a quell'ora era bene stare vicino al pozzo, tirarsi l'acqua addosso. No,
no. Il problema è che va a mezzogiorno, perché abbiamo detto a mezzogiorno chi esce?
Ah, c'è qualche problema. Cioè non c'è nessuno in giro, quindi io posso fare. Vado a prendere l'acqua, così non mi vedono.
Perché lei
Mi sembra...
mi ha detto tutto quello che ho fatto. Perché?
Vado probabilmente lì, perché in modo tale che nessuno
mi vede. Non mi dà fastidio nessuno quello.
Io sono una.
Perché?
Sono la samaritana, ecco, lei che vado in giro, samaritana, cartello samaritana, welcome,
no,
lei è così, che io non mi faccio vedere in giro.
Io sono una vicina di casa, non so se perché, sono musulmani, ma l'ho vista a Ferragosto quando ha nevicato, cioè non scherzo, ma sono, vedo gli uomini, le donne mai. Allora dico, non è che lei c'ha da nascondere qualcosa così,
no,
però è vero, è... Si però si esce solo quando tu non ti vedi nessuno. Io l'ho beccata perché stavo in fuori di solarezza, non perché non lo scoprivo le cose.
Esatto, no, quando meno si vedono meglio è, insomma,
forse non so vedere.
E questa poveraccia ha la sfortuna di andare, cioè lì lei ha bisogno, quindi la sua situazione di necessità, e che t'ha trovato proprio quello lì. Ma dice, ma è mai possibile, ma a mezzogiorno, e poi per di più, e poi per di più,
perché
capitolo 4, vediamolo un attimo quel Giovanni capitolo 4, perché poi è meraviglioso quello che succede, no? Cioè,
mi rivolge a
me. Capite? Ecco, ve lo ricordate a memoria, insomma, il brano, certo, no? Cioè, tu voi praticamente andate, cioè io sto andando per fatti miei, vado a prendere l'acqua, che non voglio,
non voglio nessuno,
non voglio essere io, faccio pure finta di non vederti, perché non ti dico nulla, perché ti ignoro completamente, e tu che mi dici?
Mi parli pure, dammi da bere.
Dammi da bere, donna, dammi da bere. A me. Prendi dall'acqua, bello, dove siete? Vai lì al pozzo, scusate, che cosa avresti? Scusate, leggiamolo quella parte, perché me la vedo. Capitolo 4 all'inizio.
Ah, dall'inizio?
La samaritana, no?
Gesù
delle
samaritane.
Sì, esatto, lì.
Ah, sì, certo.
Gesù venne a sapere che i farisei, avevano sentito dire, Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli, lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato del viaggio, sedeva verso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua
viva. Ecco, ci fermiamo un attimo qui. Cioè, avete capito la scena, no? Cioè, voglio dire, immaginate, no, voi persone che state lì, andate a prendere qualcosa, uno che ti dice, mi ricordo insomma da giovane, insomma, noi maschietti ogni tanto se volevamo portare qualche ragazza, e che ora è? Era il modo per poter dire qualche cosa a questa, per potergli dire, beh, è la stessa cosa, no, questo sta lì, sei stanco, tutto quello che è, gli altri, i tuoi discepoli, se vedi che sei vecchio perché sei stanco, gli altri dove hanno invece? I suoi discepoli dove hanno?
Trova qualcosa da mangiare.
Vanno a comprare qualcosa di cibo lì, no? Tu vedi, ce l'hanno ancora le forze, tu va bello, dove vai? Là, stai tutto, poi sei stanco, hai sete, È la cosa più normale. Scusate, quando voi avete sete, che fate? Vi aspettate che c'è qualcuno che vi passa accanto al frigorifero e ti dice apri il frigorifero e tu dici mi dai da bere, scusa, stai là, prenditela l'acqua se vuoi, che ti deve? Invece questo aspetta sta donna e dice mi dai da bere, mi dai da bere, alzati, vattene a prendere l'acqua, che vuoi? Anzi, io non ti devo nemmeno rivolgere la parola, no? Capite? Non ti devo nemmeno rivolgere la parola, e tu adesso addirittura parli a me che sono, tu che sei giudeo, ebreo, parli con me che sono samaritana. Oh, addosso è scritto male. Cioè, tutto questo appunto per farvi comprendere come queste opere, no? Perché altrimenti perdiamo il filo lì delle opere di misericordia spirituali, queste opere praticamente hanno un dolce effetto. Non fanno soltanto, cioè la donna va a prendere il pozzo perché si trova in una situazione di necessità, perché ha bisogno di quest'acqua, ma alla fine la domanda molto stupida che uno può porsi è: sta donna è andata al pozzo per prendere l'acqua? Sta donna l'acqua al pozzo la prende o no?
È vero, perché poi se n'è andata.
Hai capito? E se n'è andata, e se n'è andata pure come?
Okay. Tutta bella felice,
per andare a raccontare
e senza aver preso l'acqua. Cioè, capite che cosa succede con le opere spirituali? Con le opere spirituali succede proprio questo, che la tua esigenza fisica di bisogno viene proprio superata da un qualche cosa di completamente diverso che ti porta a fare quello per cui tu non sei andato a fare, cioè a soddisfare quel tuo bisogno. E questo succede proprio con le opere spirituali. Allora capite che noi non siamo delle agenzie che stiamo lì a soccorrere il bisogno dell'altro, perché questo lo fanno le agenzie preposte per fare tutto questo. Noi siamo molto di più. Noi siamo quelli che, hai sete? Io ti do da bere, ma se sapessi. E io allora ti porto a scoprire un qualche cosa che va al di là di quell'acqua che ti ho dato, e tutto questo ti gratifica e ti fortifica, mi gratifica e mi fortifica, perché Gesù ha aggiunto nel novero dei suoi discepoli anche l'ennesima donna, un'altra donna. Quelli erano andati a mangiare, ma la sua vera discepola che è andata a fare? A fare quello che deve fare un discepolo, perché quelli mangiano e quella pensa a fare quello che deve fare, cioè capite, a fare molto di più di quello che tipicamente un discepolo è chiamato a fare. Questa addirittura ha dimenticato il motivo del suo arrivo lì, della sua venuta al pozzo. Tu sei andato a prendere l'acqua e dovevi soddisfare un tuo bisogno, è riuscito pure a mezzogiorno per non farti notare. E alla fine succede che proprio in virtù di quello che tu stai facendo, proprio in virtù di quello che tu fai, vai a rivedere, a rielaborare, comunque a superare quel bisogno fisico, ponendotelo praticamente in una prospettiva completamente diversa. Ecco che cosa siamo chiamati a fare. Ecco allora che cosa significa fare le opere corporali. Non significa soltanto fare le opere corporali, ma noi siamo chiamati a non scindere le opere corporali dalle opere spirituali, perché c'è una integrità che dobbiamo guardare, ed è quell'integrità umana a cui Dio ha dato la sua dignità, quella integrità. Ogni qualvolta tu darai un pezzo di pane o porterai un bicchiere di acqua o porterai un vestito ad una persona senza vestiti, lo devi fare anche con un ulteriore carico, che è un carico appunto di un'opera spirituale che porta l'altro ad andare oltre quel bisogno, perché e se questo non lo farai, sappi che quella persona domani mattina che cosa farà?
Sta sempre lì.
Sta sempre lì a chiederti sempre la stessa cosa. E non sarà colpa di quella persona, perché quella persona sta lì. Sarà colpa tua per non aver fatto un qualche cosa per quella persona, ad aiutarla, per portarla oltre. Ecco a che cosa siamo chiamati. Ecco che cosa dobbiamo fare. Ecco che cosa sono le nostre azioni caritative. Ecco che cosa, come dobbiamo aiutare i nostri centri della Caritas parrocchiale, che non è soltanto che io oggi ti porto una busta per così in modo tale tu mangi per tutta la settimana. Sì, bravo, mangio per tutta la settimana, ma che ci vuoi tu per fare una cosa del genere? Che avevamo, questa persona aveva bisogno di te, non aveva mica bisogno di te per fare questo. Che cosa dovrei fare? Dovrei sì portare quella busta, ma fermati con quella persona. Aiuta quella persona, discuti con quella persona, confrontati con quella persona, compatisci e dopodiché aiutala ad andare oltre. È quello che siamo chiamati un po' a fare. Ma mi fermo perché adesso voglio dare spazio alle eventuali domande, alle eventuali vostre riflessioni, a tutto quello che in effetti vogliamo fare.
Grazie. Nella pratica questo andare oltre è molto difficile. Visto che io lavoro, non dico proprio Caritas, per portare il centro di aiuto alla vita, ci abbiamo questa mano. Oltre, che significa portarle oltre? È impossibile materialmente, cioè finché a parlare, confrontarsi, che hai bisogno, vengo io, ti porto lì, eccetera. Ma poi che cosa gli possiamo offrire? Gente senza lavoro, senza...
5.000 persone non hanno di che mangiare. Sono stati lì ad ascoltare per un'intera giornata, dopodiché proprio i suoi amici vanno lì da lui e gli dicono oh, basta, hai parlato troppo. Donne, bambini, lì, questi, lì li fanno mangiare.
Di quello che ha fatto il Papa all'esimo, no? Sì, ho capito, però
Perché effettivamente non è che Gesù gli dice beh allora mandateli via e poi dopo, no, Gesù che cosa fa? Prenderà quel pane, avanzerà ancora del
beh,
pane,
beh, chiederà a tutti chi c'è, che cosa c'era disponibile,
ma avanzerà addirittura, ma attenti perché poi dopo nel momento in cui avanzerà quella gente non è che una volta che ha mangiato che fa? Se ne va, quella gente non andrà via,
li ha fatti sedere
perché gli fa sedere state qui con me, cioè adesso lo stare con me significa creare opportunità di incontro. Guardate, noi abbiamo un grosso difetto, noi continuiamo a far percepire la presenza del risorto soltanto a livello mentale intellettivo. Noi pensiamo semplicemente che facendo capire le cose ci siamo lavati un po' abbastanza le mani. Non è un problema di capire, è un'opportunità di incontro che tu devi avere, devi creare per l'altro che non ha ancora avuto la gioia come te di poterlo incontrare. Devi creare opportunità di incontro con il Signore. Perché se la tua vita è cambiata, non perché sei stata brava, ma è cambiata semplicemente perché tu hai incontrato.
Si potrebbe dire tu hai colto, lo dici prima, quel momento.
Hai colto.
Perché quelli te li manda col Signore, cioè penso te li manda... Lui forse
già ce ne arrivano tanti, assolutamente
cioè,
sì,
ti arrivano, però, quindi non sai
in quel momento sei stato capace di cogliere,
hai colto forse l'attimo anche
quell'attimo
però ritorno a bomba, no, la pratica è molto diversa,
ma no,
perché l'attimo, a parte che delle volte sono proprio attimi, no, proprio nel vero senso della parola, perché quelli hanno fretta, i tempi sono determinati eccetera, e noi poi trattiamo non solo con ovviamente tutte le religioni, perché anche la Caritas, ormai sentivo oggi servizi sulla Caritas per i 45 anni, eccetera, insomma addirittura parlavano della dispersione scolastica, principalmente dell'Afghanistan, del musulmano, e c'era la Caritas di mezzo, cioè, anche chi parlava di questi resoconti. Ma dunque, quando io sto lavorando con queste persone, lavorando, insomma, in termini propri, con queste persone, ho quei 10 minuti. Oltre, che significa per queste persone? Io non ho possibilità di farle andare altro, se non che offrirgli quei 5 minuti di parlare, basta.
Ti sembrano pochi.
Eh sì, però ho detto, ci parli, entri in comunicazione, eccetera, e vai oltre, cioè oltre al parlare.
Ma
cosa gli posso offrire? Cosa mi dici? C'è bisogno del lavoro. 20, 30, 50, 100,
che gli do io? Il manco ci avessi un'industria.
Ma quelli che sono andati, la donna che è andata lì è andata per bere, avevano un'esigenza, Cioè, non è che noi ci dobbiamo preoccupare di offrirti del lavoro.
E quello che cosa voglio capire, cosa vuol dire quell'andare oltre?
Allora, creare opportunità di dialogo, devi creare semplicemente delle opportunità di dialogo, dopodiché in quell'opportunità di dialogo che tu riuscirai a creare, probabilmente si ritaglieranno degli spazi dove io non so in che modo poi il Signore subentrerà e che cosa farà, io questo non lo so, ma se poco poco il Signore li subentra e nel momento in cui entra cambia la nostra esistenza, cambierà anche probabilmente la vita di queste persone, e dove probabilmente riusciranno ad andare oltre, ma non perché siamo stati noi a portarli oltre, semplicemente perché hanno avuto un'opportunità di incontro.
Una delle gocce.
Un'opportunità di incontro, dopodiché io non so che cosa potrebbe essere, che cosa potrebbe significare per quel profugo che è venuto dalla Siria un'opportunità di incontro con il Signore domani mattina, io ignoro completamente, non so che cosa, ma devo creare l'opportunità affinché quello possa avere anche lui lo spazio di incontro con il Signore. Non so che cosa succede, perché ti ribadisco, non immagino.
In pratica, alla fine, è solo la tua disponibilità che potrebbe creare per lui un incontro, senza fare chissà che cosa di...
Ma sai, la disponibilità... Ma guarda che sono i dialoghi che creano opportunità, Ma diamo così...
semplice, perché delle volte le parole non vanno al di là di quelle... Parole semplicissime.
Allora faccio un esempio di Centro Vita, quello che abbiamo anche noi praticamente a Latina, ad Aprilia praticamente, in Costa Centro Vita, dove...
Il nostro centro aiuta la vita.
Sì, è lo stesso.
Perché sono tante.
Centro Vita la vita, è lo stesso, come cosa. Allora, ti posso garantire che, voi non lo sapete perché, in una delle parrocchie di Albano, una di quelle parrocchie, Campoleone si chiama così, sono stati dislocati una serie di ultimi siriani che sono arrivati e sono stati appoggiati lì praticamente. Dopodiché si è movimentata una popolazione, no? Perché sono arrivati questi, insomma, una ventina di loro con bambini, allora tutti si sono preoccupati di portare il giocattolino bambino, il vestitino, questo, quell'altro e quell'altro. Tutto bello, tutto semplice, tutto questo di accoglienza, per carità, quindi nulla così. Ma il problema non è offrire, tanto è vero che a un certo punto le persone, le mamme e i bambini hanno cominciato a rifiutare questi giocattoli, le persone un po' scandalizzate dicono ma come adesso addirittura rifiutate i giocattoli, questo è quando voi avete tanto e non riuscite ad apprezzare, no? Tutto questo così, non hanno bisogno di questo quelle persone, hanno bisogno di persone che stanno lì, che si siedono, ti guardano negli occhi e ti parlano, hanno bisogno di persone che dialogano, hanno bisogno di dire raccontami la tua vita, chi sei, cosa hai fatto. Invece noi preferiamo praticamente il bisogno, soddisfare il bisogno, perché probabilmente non ci rendiamo conto che c'è un'altra esigenza che loro hanno, una esigenza di incomunicabilità, devono imparare al più presto la lingua, perché se tu vuoi parlare con me, o ti sbrighi quanto prima a parlare in italiano, oppure tu continuerai a vivere nel tuo mondo isolato del mutismo, e questi fino a ieri hanno vissuto così, perché sono islamici, hanno vissuto con i paraocchi, e oggi si trovano di fronte ad un mondo dove vengono visitati da tutti, e tutti stanno lì e provano a parlarti, e tu hai difficoltà perché fino a ieri non ti relazionavi con nessuno, e oggi ti stai relazionando con un mondo intero. Non sei abituato al dialogo. E non sai nemmeno come rispondere, però ti trovi lì delle persone che sono disponibili ad ascoltarti e tu non puoi nemmeno parlargli, perché sai che comunque quello che tu gli dirai l'altro non lo capirà, e quindi hanno bisogno di tempo, mentre tu il tempo non c'è, tu è sempre di meno il tuo tempo, perché tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quello, adesso devo fare l'appuntamento, e loro invece hanno bisogno di tempo, non hanno bisogno di altro, perché il vestito gliel'hai dato, il pane mangiano, perché l'attenzione c'è verso di loro, non hanno soltanto bisogno di essere ascoltati.
Facciamo per quel poco che
conosco il centro di Vita,
guardiamo come sta, insomma.
Il centro